un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Tu vecchia mutanda, tu con l'elastichino blu, ritrovata in fondo ad un cassetto di un mio vecchio Como. Quanta nostalgia nel cuore, ti ritrovo come allora.
Caro Parenzo,
vecchia mutanda,
la mutanda, la mutanda.
Siamo qui e ogni tanto bisogna anche... Com'è che chi si loda, come fa quel vecchio adagio?
Ma chi si loda si imbroda, dicunt. Però.
Dicunt, però ogni tanto ci vuole, no?
Eh sì.
E dunque, Ferrara sul sottoscritto.
C'è tantissima gente, giovani, quel Cruciani magnifico che fa la Zanzara su Radio, Radio 24, uno che se ne strafote, dica, fa... Ora, c'è tanta gente, sono tutti ragazzi giovani, che non è conforme, non gli è stato ancora inculcato quello che hanno inculcato a quel povero ragazzino di 13 anni. È gente libera, gente vogliosa di futuro, non solo per se stessi, ma anche per gli altri, gente che vuole impegnarsi.
Giovani adesso, insomma, forse l'unica cosa che posso dire su questo giovani, però insomma fa piacere, no? Come dire?
Come no, grande talento del cielo, insomma, scusi, ma è stata bellissima quando ha fatto anche l'imitazione cioè, no, il modo con cui...
Ma ce l'avete il dica di Ferrara staccato,
sì,
no?
Quando tu duetti...
E adesso lo prendiamo, Però, guarda, la cosa
Cruciani,
più...
Quei Cruciani, vada Cruciani delle scuole.
Allora, c'è anche da aggiungere una cosa, la parte più bella dell'intervento di Ferrara, poi ognuno può giudicarlo come vuole, secondo me è stata quella su Berlusconi Brezhnev. E l'è stata eccezionale, eh? Eccezionale. Basta con questo Berlusconi che manda le cassette. Basta, sembra Brezhnev, tutto imbalsamato, affronti il contraddittorio. Via.
Lei ha grinta, animo, coraggio, fantasia, senso del contraddittorio. Basta con queste cose ingessate in cui Berlusconi sembra Brezhnev. Berlusconi non è Brezhnev, lo voglio impegnato nel contraddittorio televisivo, deve parlare di economia. Applaudi La Russa, applaudi Daniela Santanchè, applaudite pure voi, diteglielo nelle riunioni del governo.
Mutanda, tu.
Grande forma, grande forma.
Il ritorno di Ferrara è un grande ritorno.
E poi di fronte c'è questa manifestazione delle donne, quant'è? Un milione? Un milione.
Beh sì, questo voglio dire, questi numeri, voglio dire, non portiamo come Verdini che dice no, era soltanto 20 milioni.
Ma sì,
no,
ma insomma.
I numeri contro quello che contro.
Bah. Come dice il mio amico Mario Secchi, roba di minoranza. Pure,
tanti, comunque ci
pure quella di Ferrara, per carità, roba di minoranza. Che c'è?
Quella era un teatro, era bella, era elitaria, no? C'era un bel popolo di gente, di facce. Quell'altra era più di massa. Ma beh, poi chi se ne frega, cioè, non è detto che questo si trasformi in voti, anzi, non credo. Però va registrato.
Va registrato, che dobbiamo registrare. La solita manifestazione contro Berlusconi, anche perché, per esempio, Dario Fo. Qui anche contro Berlusconi, ma ecco la solita manifestazione contro Berlusconi, come se ne vedono da 15, 16, 17 anni. Io non capisco ancora come non c'è stanchezza in queste manifestazioni, evidentemente c'è qualcosa, qualche pulsione interiore. Dario Fo.
Questa è una manifestazione, sì, aperta per le donne, con le donne, ma Berlusconi è dentro i nostri cuori, nel senso che ce li sballa, che ci fa sbattere in un modo non piacevole, non c'è affetto, non possiamo assolutamente dire, come dicono certi commentatori politici, no, io lotto per il bene dell'Italia, ma il fatto che ci sia o non ci sia Berlusconi non mi interessa, coglione!
Insomma, fa una certa impressione vedere sullo stesso palco, comunque insieme, per esempio, personaggi come Dario Fo, che abbiamo appena ascoltato, e l'avvocatessa Buongiorno. L'avvocatessa Buongiorno, chi l'avrebbe mai detto, no? Uniti entrambi da un antiberlusconismo, diciamo, classico, tradizionale. La Buongiorno che dice no alla selezione della classe dirigente con i festini hard, come se tutta la classe dirigente fosse selezionata attraverso i festini hard. Che tristezza.
Il tema è che questa libertà di autodeterminazione, cioè questa libertà di fare quello che si vuole, ha un limite nella libertà altrui. Qual è la libertà altrui in questo caso? Se io dico tutti sono liberi di fare festini hard, dico però, il festino hard, badate, non può essere il criterio di selezione della classe dirigente.
Tu vecchia mutanda, tu.
E poi c'è il direttore del Secolo d'Italia, Flavia Perina, la quale passa dal Congresso di Futura Libertà e che non ha trovato molto spazio sui giornali, ne parleremo fra poco, anche per le lotte interne, le diatribe, non è che sia uscita fuori una linea nuova o un qualcosa di rivoluzionario, diciamo la verità.
Di rivoluzionario forse non doveva neanche
uscire. Ma no, ma insomma, vabbè. Flavia Perina che dice la solita cosa, no alla selezione politica nelle feste di Berlusconi. Avanti.
Questo paese non può andare avanti pensando che la rappresentanza femminile si seleziona nelle feste del Premier.
E poi la tua amica, l'ante della Rovere.
Beh, adesso la tua amica, insomma, sì.
La tua amica, insomma, l'hai conosciuta, no? Attrice, l'altro
donna
giorno.
Bellissima, non ne condivido, diciamo, la Weltanschauung, però.
Che vuol dire, sì. Scusa, traduci per il volgo.
No, l'ho detto per Buttiglione, questo era un messaggio che dovevo dire. La visione del mondo, tu sai le cose.
La visione del mondo, sì.
Che vuol dire, Michele? La visione del mondo.
La visione del mondo. Weltanschauung.
Non ne condivido la Weltanschauung, ma è una donna, è un'attrice bellissima.
Senti che dice.
Dico basta finanziare una politica con le nostre tasse, perché queste signore sono pagate, hanno una bella pensione e prendono dei posti di lavoro delle persone che sono competenti e che si occupano dei problemi del paese. Allora, se vanno voglia di avere le loro troie, legalizzassero le troie e se le portassero a casa.
Che ha detto? Scusa, me lo traduci, legalizzassero le, che cosa ha detto?
Mi pare che abbia detto la parola troie, ma uso un virgolettato, diciamo, ecco, non vorrei poi...
Poi c'è la reazione di Fede, la reazione di Emilio Fede alla manifestazione, alle manifestazioni di ieri, durante il TG4 del 19, una delle ultime notizie. Senti come la introduce, come la spiega, come la presenta.
Cortei in piazza fra politica e difesa della dignità della donna, in molte piazze d'Italia le donne sono riunite, hanno manifestato in nome in difesa della propria dignità, e il governo ha fatto tante cose per difendere la loro dignità, ma la politica, come dire, era neppure si può dire dietro l'angolo, era lì. Chiaro che rispetto naturalmente per il ruolo della donna, rispetto e come per il ruolo della donna, ma quando il ruolo della donna diventa scelta politica, e allora meglio farsi il segno della croce. Ci vediamo fra poco.
Tu vecchia mutanda, tu.
Durante la manifestazione di Ferrara al Teatro d'Alberma a Milano c'è stato il mitico scontro ormai su tutti i blog in pazza tra Ignazio La Russa e Corrado Formigli. Nasce in questo modo.
Anno zero, due domande.
Anno zero.
Siete passati dalla difesa del Family Day al
sindaco Monga Monga. Solo quando farete partecipare, fammi parlare.
L'ho fatto la domanda, però la posso fare?
No,
non me l'ha neanche fatta finire.
Sto rispondendo.
Siete passati dalla difesa del Family Day a quella del Bunga Bunga.
Sto facendo un'intervista seria.
A me.
Risponderò a voi quando lascerete che alla vostra trasmissione partecipi anche una parte di persone che non la pensa come
lei. Ha sempre partecipato da noi,
da ora
perché non è venuta a partecipare.
Sì, ma l'ultima volta c'erano
zero.
100 studenti che non rappresentavano tutti.
Mi scusi, ministro.
Poi a un certo punto La Russa si rivolge in maniera un po' forte a Formigli dicendo prostituta, tua sorella, sentite.
È lì.
ma se si dimostrasse che ci sono state delle prostitute minorenni ad Arcore, cosa dovrebbe fare il Presidente del Consiglio? Se verrà dimostrato.
Se, sai tu chi era
se verrà dimostrato, glielo chiedo. Come mia sorella? Che c'entra mia sorella? Mi scusi. Mi ha fatto una domanda, mi scusi.
Non mi intendo rispondere a lei, è molto semplice. Ma mia ho la libertà di non rispondere.
Cosa c'entra mia sorella? Io le ho fatto una domanda.
Ho la libertà di non rispondere.
Sì, certo.
Ho la libertà
però non di chiamare in causa mia sorella, però mi scusi, Ministro.
No, ho chiesto lei. Ma se
noi chiamo in causa la sua di sorella, mi scusi.
Non sono informato.
Beh, insomma, effettivamente chiamare non è che la russa poteva anche non
esagerato. Diciamo che stavolta il ministro è esagerato.
Ha esagerato, poteva anche non rispondere. Certo, c'era un'insistenza abbastanza evidente, però
vabbè, ma far domande è legittimo, non è
sì,
far domande,
sì.
Magari c'è modo per farle, però qui non è che discutiamo di questo, cioè poteva evitarlo, dai, su.
Poi a un certo punto dalle immagini si vede chiaramente che scalcia Formigli e lo stesso Formigli dopo ha accusato appunto la russa di averlo scalciato e la russa ha detto no, ma come mi dai i calci da dietro, insomma, una diatriba.
Mi dai i calci però da figlio proprio. No, sei stato tu, dai. Come si fa?
Non ha risposto la mia domanda.
Ma l'ipotesi che possa essere sotto ricatto Berlusconi.
Mi dà pedate da dietro. Ma lei mi dà pedate. Ma la smetta, dà pedate da dietro. Si vergogna.
Ci sono gli altri colleghi.
Tu vecchia mutanda, tu.
Vabbè, insomma, troppo insistente Formigli di anno zero oppure Cafone la russa?
Ritrovata in fondo ad...
E poi c'è l'altro duello epico di questo fine settimana, è quello tra il direttore di Libero Maurizio Belpietro e Giulia Innocenzi, sempre di Anno Zero, invitata appunto all'ultima parola di Gianluigi Paragone. C'è stato uno scontro in cui Belpietro ha dato della velina santoriana sostanzialmente alla signora Innocenzi, Giulia Innocenzi, perché dice lei è stata scelta in base al fatto che è comunque carina, invece ci sono migliaia di precarie della RAI che vorrebbero stare al suo posto a fare quelle due o tre domandine che lei fa ogni volta lì sul palco di Anno Zero. Chi c'è, Giulia? Chi c'è con te?
Lo sa, l'ha preparata lui la cosa, scusa.
Così è la scena, no?
Allora raccontiamo la storia. Chi c'è, Giulia, con te? Come c'è? È scritto la trasmissione insieme, per forza.
Leonardo da Firenze, buonasera, 800 24 00 24, dica.
Buonasera. Anch'io, aderivo anch'io alle dimissioni di Luciani.
Quali, scusi Leonardo, di che
nessuno
sta parlando? Ma nessuno ha mai proposto, né sono in calendario, mi scusi.
No, no.
Lei è rimasto indietro, mi scusi.
Sono rimasto indietro perché voi mi avete contattato 3 giorni dopo, altrimenti...
Sì, sì, no, è uno di quegli ascoltatori rimasti...
Una trasmissione anche nel weekend.
Comunque, riguardo a quello che stavate parlando, diciamo che a volte... difendere l'indifendibile, cioè la situazione dell'Italia attuale, del Presidente del Consiglio.
Ma chi la difende, scusi? Chi la difende?
Spesso lei, e per quello mi riallaccio.
Io non ho niente, io non ho niente da difendere, Leonardo. Io ragiono con la mia...
Difende l'indifendibile, quindi evidentemente.
Ma chi difende l'indifendibile? Io se non difendo nulla, non posso difendere né il difendibile né l'indifendibile, scusi.
Quando ci sono le questioni del Presidente del Consiglio, lei contesta le cose che sono palesi.
A parte che saranno palesi per lei, il dato palese non è una cosa scolpito nella pietra.
Una cosa che ha un colore bianco, è bianca, non è un'opinione.
Sì.
Il bianco è uguale.
Mi faccia un esempio, scusi Leonardo, il bianco è bianco, che vuol dire? Questa è una cosa fondamentalista, insomma.
L'immoralità.
Ah, dunque l'immoralità o la moralità è una cosa bianca, come
la villa di Arcore. La villa di Arcore si entra dentro come stalieri, in realtà siamo mafiosi, si entra dentro come minorenni, in realtà si diventa maggiorenni.
Sì.
Tutto si trasforma, e questo
tutto
è
si trasforma, tutto si trasforma.
Però si trasforma in parole, perché i fatti sono fatti, il fatto rimane un fatto, le opinioni si possono misurare,
sì.
Ma il fatto è il fatto.
Benissimo.
Comunque, non la volevo mica offendere, lei
ma per carità, ma lei non mi offende
per quanto riguarda il suo lavoro, a me piace, è un professionista.
E allora perché mi vuole far dimettere, scusa?
Perché non ho capito. No, dimettere era una cosa simbolica, era una cosa simbolica. 3 giorni fa c'era una specie di scherzo su dimissioni o no, quindi c'era chi è pro, chi era contro, certamente io ho voluto dire la mia opinione.
Va bene,
allora. lei per quanto riguarda la sua professione è un grande professionista, questo io
sì, ho capito, però questo è un po' in contrasto col fatto che lei ha aperto l'intervento dicendo bene, cioè, io sono a favore delle sue dimissioni. Beh, scusi, ho capito, però insomma,
se no un grande professionista può continuare a lavorare, che fa a lavorare, se mi fai rimettere, scusa, cosa
va bene, traffico, torniamo tra un attimo.
Perfettini come loro. Certo, non abbiamo mai fatto l'errore di prendere un bambino e di inculcargli l'odio politico e di metterlo in un teatro a parlare contro i nostri avversari.
Eccoci, Paolo, provincia di Padova, 800 24 00 24. Buonasera Paolo.
Sì, però mi scusi,
vada.
Perché sono in una zona che il segnale va e viene.
Sì.
Senta Cruciani, io l'ho chiamata altre volte, almeno un paio di volte.
Sì. Buono a sapersi. Formazione fondamentale.
La ascolto sempre volentieri, perché sì, la sua trasmissione è una bella trasmissione, però devo registrare ancora una volta che lei è sempre, ha sempre, diciamo, la tendenza,
sì,
ad essere molto critico e a dileggiare, diciamo, quello che fa una certa parte politica o chi appartiene a una certa parte politica piuttosto che un'altra. Le volevo chiedere
quale sarebbe poi, quale sarebbe questa parte politica, poi me lo dice, anche se è facilmente intuibile.
Appunto.
Sì. Diciamo, ma come, non dicevano che le manifestazioni delle donne erano manifestazioni in cui i partiti non c'entrano niente, trasversale, eccetera, eccetera. No, invece adesso diventa la manifestazione di una parte politica.
È stata comunque etichettata parti di essere, diciamo, poi insomma anche lei prima.
Ma che cosa strana, che cosa nuova, che cosa bizzarra, è stata etichettata come una manifestazione anti-berlusconiana da parte dell'opposizione. Ma guarda un po'. Cioè una cosa originale, una cosa.
Mi scusi, ma se lei ritiene che non sia il caso di fare delle manifestazioni anti-berlusconiane, non deve fare altro che.
Ma figuriamoci, io, per me possono fare anche 200 milioni di manifestazioni. Paolo, qual è il problema? Voglio dire, cerchiamo di non essere ipocriti. È una manifestazione, sono state delle manifestazioni contro Berlusconi, come ce ne sono da 17 anni a questa parte. Non hanno cambiato qualcosa? Nulla. Questo
sì,
è il mio parere.
Però mi scusi, secondo la sua opinione, per quale motivo allora la citata Buongiorno starebbe da quella parte?
Vabbè, la Buongiorno infatti è all'opposizione, se non le vorrei informare di questo. La signora Buongiorno
sì,
da qualche mese è passata all'opposizione, stata eletta all'interno di una cosa in cui c'era scritto Berlusconi presidente,
esatto.
Adesso è all'opposizione di Berlusconi.
Ma allora, mi scusi, per quale motivo chi fino a poco tempo fa appunto stava da quella parte, adesso si stanno ribellando, è solo per una questione, diciamo, di potere?
Tanti motivi, ne possiamo parlare, ne abbiamo parlato a lungo qui, caro Paolo, ma io sto dicendo semplicemente che è una manifestazione contro Berlusconi, ma non è un crimine fare manifestazioni contro Berlusconi, è assolutamente normale.
Sì, però, mi scusi, io registro che lei spesso è molto, diciamo,
sì, non mi piacciono questo tipo di manifestazioni,
critico.
Esatto, bravo,
allora,
Paolo.
Scusi, posso chiederle che cosa ne pensa della foto che c'è sulla prima pagina del giornale di oggi di Vendola del 1979?
È un qualcosa di orribile che non c'entra nulla con la polemica politica, Paolo.
Ecco,
nulla con la polemica politica, niente, zero, totalmente nulla. È una cosa tipo quella sulla Boccassini dell'82, uguale, identica.
Infatti, cioè, voglio dire, a che senso.
Paolo,
ha?
Ma se vuole da me una risposta, gliela do, non ho problemi a dirglielo. Io trovo questa polemica su Vendola che andava nei campi nudisti nel 1900, non so quando era, Parenzo. Quando
79,
era?
Ma poi dov'è 79. La notizia? Negli anni 80, dov'è la notizia?
79.
La trovo una polemica.
Appunto, fine 70, degli anni 1979, 80. Ma
79,
dov'è la notizia?
A Capo Rizzuto era lui in compagnia con altri due amici. Per
sì,
cui
trovo che
avuto
sia una polemica senza senso.
Ma dov'è il reato, soprattutto?
No, ma il reato nessuno dice, nemmeno il giornale sostiene che ci sia un reato. Trovo che sia una polemica francamente inutile, cioè non mettere le foto nude,
no,
di Vendola.
Quello, mi scusi, se questo è giornalismo, come dire, guardate quelli che adesso sono contro, diciamo, il libertinismo di Berlusconi, eccetera, guarda cosa facevano 30 anni fa, cioè, ma che senso ha questa cosa?
Infatti, secondo me non ha nessun senso, cosa vuole che le dica, Paolo? Ma mica sto al giornale, scusi, mica sono il direttore del giornale, lo chieda a Sallusti, abbia pazienza. non so perché rimprovera a me il fatto di aver messo sulla prima pagina del giornale quella foto, cioè, è curiosa questa cosa.
Mi scusi, non l'ho rimproverata, le ho solo chiesto che cosa ne pensava di questa cosa.
No, l'ha detto con un tono anche un po', allora che dice di quello che pubblica il giornale prima pagina? Le dico che per me...
Mi scusi, mi sono permesso di farle questa domanda, sì. Poi lei è sempre pronto, diciamo, a criticare, cioè se non altro a puntualizzare...
No, ma ho capito, ma lei
fanno...
per esempio l'ha sentita quella trasmissione in cui abbiamo parlato della questione anche con il direttore Sallusti, il direttore del giornale in cui abbiamo parlato della vicenda Boccassini? L'ha sentita quella trasmissione lì?
Purtroppo l'ho perduta.
Ah, ecco, beh, allora
non riesco tutte le sere
a... No, per carità, non è un obbligo, non lo prescrive il dottore, perché noi non siamo fondamentalisti, non siamo...
Anche se mi piacerebbe, perché ripeto, è divertente la vostra trasmissione, poi diciamo da quando c'è il momento in cui anche ospite Parenzo, che qualcuno lo chiama Paranza.
Sì, ma va bene anche questo, figuriamoci.
Sì, diciamo che fa un po' da bilanciere, diciamo.
Ma non devo bilanciare niente. Ma
guardi che lei si sbaglia.
Questo, cioè, però mi manda i matti. Non è che devo bilanciare Cruciani, io ho le mie idee, non è che devo bilanciare quello che diceva il bilancino. Par condicio, la odio, va eliminata da tutto. Non pensate che io dico le cose per conto bilanciare, perché a volte sono d'accordo con Cruciani.
No, ma lui... Ma lei,
non devo bilanciare niente, bisogna bilanciare...
Basta col bilancino, basta con queste storie dell'incasellamento, uno da una parte, uno dall'altra, basta.
Cosa sono le
bilanci? Mandatemi Ferrara di nuovo su di me. Mi voglio sbrodolare questa sera, mi voglio sbrodolare.
In loop, mando. Ricordi, al posto del traffico e al posto della borsa, manda solo quello.
C'è tantissima gente, giovani, quel Cruciani magnifico che fa la zanzara su Radio 24, uno che se ne strafote, dica, fa...
Eccoci qui, 19:17, 800 24 00 24, caro Parenzo, andiamo a sentire subito, prima di presentarti e presentare a tutti gli ascoltatori un ospite con cui parleremo del congresso di Futura Libertà e anche del suo futuro politico, i titoli del nostro amatissimo TG3 di Bianca Berlinguer. Sentiamo come ci presenta la giornata.
L'onda rossa del milione di donne in piazza scatena l'ira di Berlusconi. Ieri mobilitazione faziosa, il Colle dice non pensa a sciogliere le camere. Bersani, elezioni male minore di fronte ad un paese bloccato. Casini all'Aquila, la distruzione del terremoto simbolo dell'inerzia del governo. 5 morti e 17 dispersi nel naufragio del barcone diretto in Italia. Al TG3 le immagini dalla Tunisia dei disperati in attesa di partire. Emergenza sbarchi, Maroni, l'Italia è stata abbandonata dall'Unione Europea, il commissario europeo replica, avete rifiutato gli aiuti. È caos totale a Teheran, la manifestazione a sostegno delle rivolte in Egitto e Tunisia sfocia in scontri con la polizia che uccide un manifestante. La Cassazione in una sentenza esorta il Parlamento a rendere possibili le adozioni anche ai singoli, la Convenzione di Strasburgo non lo impedisce. No alla piazza delle donne, da Sanremo Belen e Canalis commentano le manifestazioni e Morandi presenta il nuovo festival.
Eccoci qui, 800 24 00 24, caro Parenzo, abbiamo con noi... È rimasto al congresso di Futura Libertà credo un solo giorno, il secondo non c'era, la seconda giornata, credo solamente sabato, è andato via domenica, non lo so, ce lo facciamo dire da lui. Luca Barbareschi, buonasera.
Buonasera a voi.
Senta, mi sa che lei non è rimasto molto contento dalla conclusione di questo congresso fondativo, no? O sbaglio? Mi sembra di capire.
Io sono stato lì sia venerdì che sabato,
sì,
ovviamente ascoltare, non parlando, perché c'era gente... che è stata decisa, più accreditata di me a parlare, perché mi sono messo in disparte a ascoltare i discorsi che ovviamente poi in gran parte non ho condiviso, perché credo sia il suicidio di Future Libertà. Mi spiace molto quello che sta accadendo, perché la considero una creatura anche mia, ci ho messo il nome, la faccia, le emozioni, tanta fatica, per cui...
Senta, quando lei dice suicidio, a cosa si riferisce in pratica?
Perché penso che sia profondamente sbagliato trovarci in una situazione in cui dobbiamo fare un accordo con D'Alema per far nascere un partito nuovo che deve essere invece una forza di centrodestra che sta all'interno del centrodestra, anche come abbiamo sempre detto, non so come dire, come grillo parlante laddove c'era un PDL assolutamente infossato che non nasceva e che
sì.
non
Però aveva perché lei parla della necessità che avrebbe Futuro Libertà di fare un accordo con D'Alema? Cioè la linea politica che è uscita fuori non mi sembra quella di esplicita di fare un patto col centro-sinistra.
Hanno dovuto fare una virata perché Urso ha fatto un bellissimo intervento dove c'è stata una tale reazione del pubblico che molti anche che pensavano di spostarsi più a sinistra si sono resi conto che avrebbero rischiato grosso, per cui molte cose secondo me sono state modificate in corsa, ma queste sono scelte che hanno fatto e che comunque hanno lasciato la mano in bocca. A parte che io sono stato a tutte e due, la partecipazione del FLI a Bastia Umbra era una cosa, questa volta purtroppo era molto molto sottotono, con grande smarrimento da parte di tutti. Ma
cioè c'erano toni più di me, una partecipazione minore entusiasmo.
Ma era un quarto di Bastia Umbra, ma soprattutto il grande smarrimento della base su quelle che sono delle posizioni che possono essere quelle che in questo momento sono state date, che io non condivido. Poi
lei esce? Lei esce, Barbareschi?
Adesso sarà un grande confronto, discuteremo su vari temi, poi ognuno sceglierà cosa vuol fare da grande.
Ma allo stato attuale, vista le conclusioni di questo appuntamento, che comunque era importante, lei deciderà nei prossimi giorni di uscire da Futura Libertà?
Ma adesso dobbiamo parlarci a lungo, per cui... Se questo deve diventare il partito che si lega alla sinistra, io ovviamente non ho più ragione di essere un partito così.
Ma nessuno ha parlato di legarsi alla sinistra, però qui mi pare, cioè è stata esclusa questa possibilità.
Non scherziamo.
Perché dice non scherziamo? Lei dice che la scelta di Bocchino, per esempio, come sostanzialmente come coordinatore nuovo del partito, vicepresidente, quello che è, eccetera, è una scelta esplicita da questo punto di vista?
Io trovo che questo, non so come dire, flirtare con la magistratura e con un tipo di cose non ci porterà a nessun risultato. E soprattutto
trattare
molto...
con la magistratura?
Beh sì, da questo punto di vista Barbareschi ha ragione, che ci sia un flirt tra il gruppo dirigente di Futura Libertà e la magistratura, su questo non c'è dubbio però. Non si può mettere in dubbio uno.
Non mi diverte, anche perché non avremo mai realmente noi la stima, cioè quando alcuni... sono contenti di dire ma hai visto che scrivono bene di noi, Repubblica, quello, l'altro, non so come dire, è una amara soddisfazione, perché in realtà è strumentale a questo momento, ma non è improbabile che Gerd Lerner, Travaglio e altri possano condividere un percorso così diverso nel futuro, capisci?
Poi
voglio capire qual è il percorso a questo punto, perché è dovuto capire.
Senta, però date queste premesse, io non capisco ancora lei cosa
che
fa? Cosa perché esita?
Perché come in tutti i partiti si discute, forse non è chiaro.
No, ho capito, ma insomma mi pare che lei dice era una cosa in tono minore, non ho parlato perché c'era gente più accreditata con una punta chiaramente di...
fine ha fatto delle scelte. Io ne ho preso atto, mi ha dato anche del pagliaccio, mi sono anche offeso. Perché
ma vi siete chiariti su questo? Vi siete chiariti su questo, no?
No, per niente. Vedete, io purtroppo ho in molti anni, molte volte ho detto delle cose e poi mi hanno dato ragione qualche mese dopo. Allora, io solo aspetto, poi dopo...
Senta, però mi scusi un attimo, sulla storia del pagliaccio, no? Lei addirittura ha chiesto che Fini le chiedesse scusa, questo evidentemente non è avvenuto, no?
No.
E ancora chiede le scuse, aspetta le scuse di Fini da questo punto di vista.
Beh, se mi dà del pagliaccio non interessa avere rapporti con me, se questa è la sua opinione. Sono orgoglioso di essere un pagliaccio.
Beh, lei può dire che alle volte i pagliacci si sono impossessati del circo, questo può rispondere.
I pagliacci sono... Si segna di più
fondamentali i pagliacci del circo
che attraverso tante chiacchiere, per cui sai, poi io credo nella mia vita di essere stato un grande pagliaccio di professione, ma dentro la politica l'ho fatto con molta onestà e grande coerenza, per cui ognuno sceglierà cosa fare.
Senta, diciamo, nei giorni scorsi è vero che lei ha un po', diciamo, gigioneggiato con la stampa e la stampa ha gigioneggiato con lei, sto parlando anche di noi, radio, televisione.
La stampa ha boccato in maniera divertente perché, cioè, vede,
però è vero che lei l'ha fatto, scusi un attimo Barbeschi, è vero che lei l'ha fatto per promuovere il suo film?
Il film andà. L'irrilevanza totale di quello che dice o non dice sulla stampa su un film è totale, cioè la televisione si autopromuove con la televisione, questa è una regola.
Beh, però l'ha detto lei che l'ha fatto anche per promuovere il suo film in televisione.
No, era una provocazione politica usare il film, che era strumentale in quel momento perché andava in onda, per parlare di un tema che è il trasformismo. E non a caso è attuale ancora oggi, cioè se Flea si trasforma in qualcos'altro non è una soluzione politica, è una fuga verso una terra senza ritorno. Ma come vede l'ho scritto 10 anni fa, per cui sono felice di averlo detto. Mi fa molto ridere vedere che gli stessi che 10 anni fa dicevano il film di Barbareschi, voglio buttare popcorn per terra, vomitare, prendere un autobus e non pagare il biglietto, questo scrisse Sesti, poi gli stessi dello stesso gruppuscolo 10 anni dopo rinveiscono, perché nessuno ha diritto, solo pochi hanno diritto, no?
Senta un attimo, ma lei ha anche nei giorni scorsi detto, beh, potrei anche dimettermi direttamente da deputato, ma lo farà dopo questa convention di Futura Libertà oppure non sarà?
Quando parla? L'avrò deciso, sì.
Vabbè, questo è evidente,
ma quello che io non capisco nulla. Guarda, io quando dice delle cose le annuncio, per adesso tutti fanno grandi illazioni, ma io sono sempre rimasto fermo a dovero.
Ma Bocchino è la scelta migliore come, diciamo, vicepresidente, come nuovo leader, diciamo?
Secondo Fini lo è.
Secondo lei? Secondo lei?
Io non condivido le scelte che loro hanno fatto, proprio di orientamento politico.
Dunque Bocchino è una scelta pessima da questo punto di vista.
Ma questo lo sta dicendo lei?
No,
io non condivido. No, guardi, lei è molto brava, mi piace molto sentirla. Ma come fa più fatica a me? No,
lo so che faccio fatica perché lei è molto bravo dialetticamente, questo lo so, ma si cerca di duettare.
Lo so, Fini ha fatto una scelta, ha scelto la sua squadra e l'ha fatta, se ne assumerà la responsabilità di quello che fa.
Ma che voto dà questa scelta? Che voto dà questa scelta?
Io non do voti.
Che so, 4, 5, 6, sufficiente?
Ho detto che non sono d'accordo, infatti c'è un'altra classe dirigente, io non faccio più parte della classe dirigente del PSI,
del PSI, un po' di un piccolo lapsus.
Lapsus pesantissimo!
Stavo arrivando, no, perché stavo guardando la posta, mi è arrivata una vecchia vignetta del PSI che era simile a una roba.
No, per carità, ma è un lapsus.
Però scusi Barbareschi, qui la questione di fondo è che Futuro e Libertà.
No, forse c'è un lapsus nel senso che il PSI, a furia di scegliere persone sbagliate, poi è finito male.
Cioè,
quindi Futuro e Libertà farà la fine del PSI?
Farà la fine del PSI, vabbè, ho capito questo po'. A furia di scegliere persone sbagliate farà la fine del PSI, anche se il PSI ha avuto tutta un'altra storia, molto più lunga.
È una storia bellissima, personaggi meravigliosi.
Senta, ma addirittura dal palco il signor Granata le ha rimproverato quasi direttamente di essere andato ad Arcole, si rende conto?
Granata è diventato il fustigatore. Granata forse è complesso di non essere appartenuto alla sinistra, perché passerà la vita a cercare legittimazione alla sinistra. Io invece che nascono dalla sinistra per i socialisti e morirò credo socialista, perché questo è l'unico pensiero politico che mi interessa, non ho il complesso di la Repubblica, perché non ho il problema di farmi accreditare nei salotti buoni. Li ho sempre mandati a quel paese, la sinistra caviale, il portafoglio a destra e il cuore a sinistra.
Beh, devo dire che su questo Parenzo sono d'accordo con Barbareschi, perché
ma
effettivamente
no,
Granata un certo complesso nei confronti di un mondo ce l'ha.
Ma non complesso, viene da una terra, la Sicilia.
La Comunità Domenicale di 2 settimane fa c'era Travaglio, Anna Rita Armenni, il conduttore di Floris, di Ballarò, Scalfari. Cioè, proprio una roba, dice, ragazzi, ma cos'è, da bambini non vi davano gelato?
Senta, è la manifestazione delle donne, che giudizio dà quella sulla dignità delle donne?
Ma l'ho trovata una manifestazione strumentale, inutile, perché mi viene da ridere, vuol dire non leggere la storia. Le donne hanno sempre usato il loro corpo per fare carriera in tutti i settori, in tutto il mondo, per cui è come dire, come negare una cosa che non solo giovani, meno giovani, vecchie, i grandi salotti fino agli ultimi della Roma sono stati fatti da grandi, no, cortigiane, persone che hanno usato.
A me lo dice, sono settimane che vado sostenendo che l'esistenza di queste cose è il, come dire, è la prova vivente della, della, del, del fatto che la società occidentale vive e vegge e lotta insieme a noi, ti figuri.
Esatto, sì, sono, cioè l'ho trovato così inutile.
Però tutti, dirigenti, no? Del suo partito sono andati alla manifestazione, la Buongiorno, la Perina, eccetera. Io ancora ripeto
il complesso della Repubblica, l'insularità.
Il complesso della Repubblica come giornale, lei dice?
Sì, sì, perché per avere un giudizio positivo di Repubblica uno direbbe qualsiasi cosa.
Ma allora, insomma, ripeto, ultima domanda. Che c'è sta, dopo tutto quello che ha detto, che c'è sta a fare ancora dentro Futura Libertà? Non si capisce.
Io sono una roba che speravo fosse un bello stimolo per il centrodestra di un partito liberale, libertario.
Niente.
Così, se non lo vogliono morirà da solo.
E lei uscirà fra poco, no?
Non lo so, io guarda, sinceramente non ho mai pensato di fare politica a vita, pensavo di dare un mio piccolo contributo, se poi non servirò più, quando uno non serve se ne va, altrimenti, come dice, no, la legge di Peters, diventa più vittima della propria incompetenza.
E andiamo con la borsa, direi, con quello che succede sui mercati finanziari. Gentile Barbareschi, la saluto.
Viva la zanzara.
Grazie, viva la zanzara. La zanzara comunista, una volta la definì così Berlusconi, fra poco lo sentiremo. Borsa.
Magnifico che fa la zanzara su Radio, Radio 24, uno che se ne strafotte, dica.
Fa. Il mio spazio sotto il salice, non stare lì così, mettiti comoda.
Eccoci qua, 19:36, caro Parenzo.
Dica, grandissimo Ferrara.
Ma avete tagliato il dica, vediamo un po'.
Sentiamo. Dica, fa.
800-24-00-24, siamo qui, questa è inconfondibilmente la zanzara. Dove andiamo? Direi sì, Gino Paoli alla manifestazione di ieri, no, dov'è? Ha intervistato da Antonello Piroso, a niente di personale, che dà dei coglioni, in questo caso un po' simile al Berlusconi storico ormai, direi, a quelli che votano per lo stesso Berlusconi, via.
Sto dicendo... È inutile che noi continuiamo a dire delle cose, la maggioranza vuole... Questo signore, io rispetto la maggioranza perché tutto sommato è questa la democrazia, il difetto della democrazia è che se la maggioranza è una maggioranza non intelligente, cioè una maggioranza di coglioni, allora...
E anche Gino Paoli in questa galleria dell'orrore, di quelli che pensano che gli italiani sono tutti coglioni perché votano da una parte e se votano dall'altra invece improvvisamente si sono rinsaviti. Allora cosa è accaduto per esempio nel 96, nel 2006, che improvvisamente c'è stato qualcosa di diverso e si sono rinsaviti? No, rispondimi Parenzo, rispondimi anche tu.
No, questa è una buona domanda, infatti la televisione non c'entra niente, l'abbiamo detto più volte, su questo non c'è dubbio, l'elettorato decide a seconda un po' dei programmi, delle emozioni, di quello che pensa possa essere, possa rappresentare un partito, ma il tema oggi non è questo, dei coglioni da una parte,
no,
dei coglioni,
certo,
dall'altra.
Certo, perché
il tema è che una parte della maggioranza che ha sostenuto sino all'altro giorno Berlusconi oggi ha deciso di abbandonarlo. La questione politica è questa qui, cioè futuro e libertà, che ne dica l'ottimo Barbareschi, il trasformista del film che ha fatto il 3% su Rai 3, l'ottimo Barbareschi,
sì.
Su questo si dovrebbe confrontare, cioè futuro e libertà vuole creare un nuovo centrodestra,
sì.
E nasce come alternativa a questo Berlusconi che non è quello del 94, è quello del le feste, è quello che va bene, paga le donne, non c'è reato, dirà qualcuno, e va bene, ha candidato la Minetti che è una sua amica e va bene, ecco, tutto questo non piace a Futuro e Libertà,
sì.
Questa è la cronaca di quello che sta
dopodiché
succedendo.
Pare che Futuro e Libertà non piace nemmeno a Barbareschi, da quello che si è capito.
Se ne faranno una ragione, e la domanda è piacerà agli elettori? Perché questo è il punto.
Mi sembra che dal punto di vista dei sondaggi però andiamo malino, andiamo molto male.
Andiamo, dove vuoi andare? Non
no, andiamo nel
che basculano,
però mi sembra
qualcuno
che danno
dà l'8%,
ma quale 8%? Ormai tutti quanti 7, lo danno al 3, al 4%,
al 4%, vabbè, quindi vuol dire che allora se davvero rivince Berlusconi, perché non si va alle elezioni? Perché non si va?
Infatti molti le invocano,
l'unico che non le vuole è Berlusconi
in questo momento. Sì, un attimo solo, ti faccio ascoltare il mitico scontro tra Maurizio Belpietro e Giulia Innocenzi all'ultima parola.
Questo è buono, eh?
Ma cara Innocenzi, ma tu ti sei mai chiesta perché sei stata scelta ad anno zero?
Ma tu non facevi la giornalista, non eri nessuno, non ti conosceva nessuno. Perché ti hanno pigliato? Ma perché ti hanno pigliato? Ma perché da Santoro vi pigliano tutte così? Cioè quelle brutte non
in
le pigliano
domanda,
mai.
In questa domanda probabilmente quelle sta già pochino, esprimendo il suo quelle, giudizio quelle, senza però avere sentito
invece,
la risposta.
Quelle invece che non sono così, che non si presentano, non sorridono, non fanno le due domandine, quelle niente. Le giornaliste brave, impegnate, che sanno fare le inchieste e ce ne sono in Rai tante, non le vuole Santoro. Voi siete le veline del giornalismo della sinistra e fatela finita. Siete esattamente la stessa no, cosa. Abbiate pazienza.
Stereotipi che io, visto che lei mi ha attribuito un giudizio di valore, attribuisco in lei grande maschilismo in quello che ha detto. Certo, Santoro mi ha scelto dopo che la seconda volta ero andata ospite nello spazio che oggi conduco, dove intervisto i giovani, do spazio a chi ha da fare delle denunce sociali.
Tutte le giornaliste che ci sono in Rai non erano capaci di fare le due domandine che fai tu la sera.
Allora, l'amico Giglioli sul sito Più Amore Rane, che noi consultiamo sempre, molto bello, scrive queste cose. Il tentativo, secondo me, un po' troppo dure su Belpietro, il tentativo di Maurizio Belpietro di ridurla a velina per il suo lavoro a danno zero, come dire che ha fatto carriera mostrando le cosce e le tette, non per quello che vale professionalmente, è una perfetta metafora dell'ipocrisia e della miseria intellettuale a cui si è ridotta quella banda di malviventi che si fa chiamare destra, ed è il consueto infinito meccanismo del se noi siamo merda lo siete anche voi, se noi siamo corrotti voi portate i calzini celesti e da ragazzi vi baciavate di nascosto in tribunale, vergogna, disgusto e vomito. Ora bisogna ascoltare meglio l'intervento di Belpietro senza fare troppe dietrologie. Di fronte alle prediche un po' moralisteggianti eccetera della signora Innocenzi sulla prostituzione eccetera eccetera e su altre cose, non solo sulla prostituzione ma anche sui prostituti giornalisti, così ha detto l'Innocenzi, a un certo punto il direttore Belpietro che cosa ha fatto? Ha detto, cara Innocenzi, anche tu non è che sei andata ad anno zero perché sei super brava, perché sei super preparata, sei andata ad anno zero a fare quelle due domandine perché sei anche di bell'aspetto. Forse ha detto sei solo di quella di bell'aspetto.
E quindi?
No, un punto, ma non voleva dire una cosa mortificante, voleva dire semplicemente che
in quel contesto è vero che è un po' a schizzi, no? A schizzi di fango, cioè che cosa c'entra? Che il paragone più immediato con chi è in questo caso?
No, il paragone immediato era con chi si prostituisce intellettualmente, perché la Innocenzi parlava di giornalisti che si prostituiscono, eccetera, eccetera. Si prostituiscono naturalmente intellettualmente. E allora, insomma, Belpietro, faceva notare che la presenza della Innocenzi ad anno zero era, secondo lui naturalmente, frutto non tanto della preparazione, non tanto della carriera, della gavetta eccetera eccetera, bensì del suo aspetto fisico.
E questo lo giudicano gli ascolti, i telespettatori.
Sì,
che
adesso voglio dire gli ascolti dei telespettatori. Questo naturalmente può essere vero, non vero, non lo so. Facciamo notare che le altre persone mobilitate, reclutate da Santoro negli anni passati avevano tutte un bel aspetto.
Ma sì, perché devono avere i brufoli, no, capito? Quelle giornaliste devono avere
i brufoli
in faccia.
Io non l'avrei fatto notare.
Devono avere il brufolo con la punta bianca,
guarda,
da schiacciare in faccia. Cioè, capisci a cosa siamo arrivati a discutere? Cioè, che le giornaliste carine di sinistra devono avere i brufoli in faccia, degli enormi, ma con la punta bianca, sai, quella cosa proprio odiosa, devono puzzare e avere dei maglioni a collo alto di lana sintetica. Ma perché? Cioè, capito? Ormai il dibattito è diventata questa roba qui, cioè non si discute mai nel merito delle cose, del perché ad esempio la signora Minetti è in consiglio regionale, che è il merito delle questioni, non si discute del merito, perché il merito diventa una questione politica, si va un po' agli schizzi di fango e di
no,
altro.
No, ma infatti bisognava replicare alla signora Innocenzi, non tanto facendole presente come è arrivata alla RAI, perché poi lo sanno solo lei e Santoro come è arrivata alla RAI, non è che sia scolpito, nella pietra, non è che sia una certezza il fatto, non è che sia una certezza il fatto che sia stata scelta solo perché è carina, diciamo, no?
Ma anche se quello va bene, lavora in televisione, quindi anche la gradevolezza dell'aspetto va bene, cioè dov'è il problema? Non capisco.
Allora, Maurizio da Treviso, 800 24 00 24.
Buonasera a tutti.
Buonasera, dica pure.
E allora, volevo intervenire sul discorso di La Russa. La Russa, per quanto mi riguarda, è stato sempre un cafone. Solo che ultimamente, da quando è diventato ministro, secondo me, lo è diventato di più. Forse per una situazione, una malattia di onnipotenza, ora non riesco a capire. Che secondo me dovrebbe essere il contrario, essendo un ministro dovrebbe essere, almeno in alcuni momenti, un po' più diplomatico. Primo. Secondo, riguardo il Rotondi, che dice che la parola detta da un politico vale solo nel momento in cui la dice, io voglio essere più cattivo. Secondo me la solidarietà tra i politici è... c'è più solidarietà tra i politici che onestà tra i mafiosi.
La tempera... Maurizio, non dica stupidaggini però, eh.
Perché, scusi,
io lei sta paragonando in generale i politici a una banda di mafiosi, abbia pazienza Maurizio, su, non dica stupidaggini.
Detto, io ho detto solamente che la solidarietà
che si coprono tra di loro, che si coprono tra di loro come sono omertosi i mafiosi con, tra di loro. Lei dice una cosa che non sta nel cielo né in terra, abbia pazienza.
No, la differenza lo sa dove sta, che avanti, nella mafia ci sono i pentiti che parlano per diretta conoscenza.
Invece
in politica invece si giustifica e si nega l'evidenza anche in caso di diretta conoscenza.
Vabbè, Maurizio, nel caso di
Craxi, che fu l'unico che disse effettivamente le cose come stanno, e sta di fatti che è stato condannato.
Vabbè, Maurizio, scelga un'altra metafora. Mi sembra che lei debba scegliere un'altra metafora, che questa qua non va bene, quella che paragona l'omertà dai mafiosi al fatto che i politici si coprono tra di loro, comunque non ci sono pentiti. Poi di che cosa si deve, è come se fosse una banda in cui a un certo punto deve venire fuori un pentito. No, mi scusi, una banda di cosa, Maurizio? Non ho capito.
Ascoltando molto spesso la sua trasmissione, che viene fuori che veramente non riesco a capire come.
Scusi, però Maurizio, l'inadeguatezza, ascoltando questa trasmissione può venire fuori l'inadeguatezza, in alcuni casi le contraddizioni, la comicità di alcuni politici, ma non è che noi vogliamo raffigurare la politica come una massa di banditi, abbia pazienza, questa è una sua idea e mi dispiace che se la sia fatta su questa trasmissione. 30 secondi. Eccoci qui, caro Parenzo, 19:47, 800-24-0024, domani?
Strasburgo, Parlamento Europeo!
Domani in diretta da Strasburgo, la Zanzara, di nuovo al Parlamento Europeo, Massimo da Genova, buonasera pronto. Massimo, dica.
Pronto, buonasera, dalla Repubblica Marinara di Genova, visto che Borghetti diceva la Padania, io dico dalla Repubblica
adesso
Marinara.
Adesso non la metta così pure lei, sennò ognuno si presenta, chiamo dal Granducato
ha ragione, però lui... di regola prende anche posti, dice che praticamente noi siamo già nella Padania, però questo da vedere, sarebbero invasori.
Va bene Massimo, andiamo al solo, parliamo di cose attuali, sennò qui facciamo ragione, come il giornale con l'82 e con il 79.
Notizie bianco e nero.
No, notizie su internet, la cosa di...
Parli meglio, avvicini la bocca alla cornetta.
Sì, ho visto la russa e quello di Anno Zero.
Sì, Formigli, internet. L'amico Formigli.
Sì. Cioè è pazzesco come si è comportato, poi quando ha detto mi ha aggredito, c'è l'arroganza, chiama i carabinieri, andare via, negare l'evidenza, cioè almeno essere un po' responsabile, nel senso, non vuoi che ti facciano domande del genere, non andare, dire non voglio rispondere. Però a me la cosa che più mi ha dato fastidio è quando poi è intervenuto Facci, Madonna. Cioè,
che ha fatto Facci? C'ero anch'io là, cosa ha fatto Facci?
Ha visto, guardi, c'è su internet, è andato a prendere la difesa di la russa, quando poi tutti i vostri colleghi gli dicevano, guardi che è stato la russa che è andata a pestare i piedi, e lui è andato lì, è intervenuto.
Facci?
Davvero... Sì, guardi.
Ma cosa ha fatto? Chi difendeva Facci, la russa o il Formigli?
La russa.
Ma non mi risulta, perché Facci era accanto a me dopo che erano... successe quelle cose, non mi pare. Non...
Del Corriere,
vabbè, adesso poi vado a vedere, ma insomma, non è molto interessante. Credo che non l'argomento non scalda insomma. I cuori dell'Italia. Insomma, Massimo, no, per carità, abbiamo già detto sull'atteggiamento di La Russa, che era un po' nervoso di fronte a queste domande insistenti. Ha reagito sicuramente male, ma insomma, per esempio, il Fatto Quotidiano, che è un giornale che io leggo ogni giorno dalla prima all'ultima riga, voglio dire questo, ha puntato e ha come dire, fotografato l'intera manifestazione di Ferrara a partire da questo fatto qui. Ora, francamente, ridurre quello che è accaduto durante la manifestazione di Ferrara allo scontro tra la russa, che pure non era tra gli organizzatori e promotori di questa manifestazione, e Formigli, mi sembra francamente eccessivo. Certo, gli insulti da parte di alcuni presenti, di alcune persone che erano arrivate in teatro a Formigli mentre usciva, gli dicevano comunista eccetera, non sono il massimo, bisogna dire la verità, anzi
non è da liberali, diciamo, no, proprio non è da popolo liberale, ecco.
Assolutamente no. Alberto da Biella, 800-24-0024. Alberto.
Sì, buonasera, grazie per avermi richiamato.
Dica.
Allora, io volevo dire che con l'intervento con la manifestazione di Giuliano Ferrara,
In pratica è scesa in campo l'artiglieria pesante. Cioè,
cos'è la, il coso Delta? Come si chiama? La struttura Delta?
No, non vorrei essere.
No, perché da qualche giorno Repubblica sta facendo una rubrica che, a mio modestissimo parere, si avvicina al ridicolo, in cui immagina che ci sia una sorta di struttura Delta. Magari pure Vittorio Sgarbi fa parte di questa struttura Delta. Vittorio, fai parte della struttura Delta?
L'inventore della struttura Delta.
Eh?
Io sono l'inventore della struttura.
Addirittura.
Il grande vecchio. Sì, sì. C'è una struttura Delta, sì.
C'è una struttura Delta di cui tu sei praticamente il capo.
Ma sono l'inventore. Sì.
L'inventore di questa struttura.
Anche di quella Alfa, e anche Gamma, e anche K.
Ogni quanto si riunisce, dillo un po' a Massimo Giannini di Repubblica, dagli qualche istruzione, ogni quanto si riunisce questa struttura
non
Delta?
Non posso dire a Giannini, perché mi pare che l'uomo qualunque è finito da troppo tempo, quindi non saprei che dirgli.
No.
No, è Giannini di Repubblica, non quell'autore qualunque.
Lo sa perfettamente.
Appunto, no, lo dico, era l'ascoltatore.
Giannini di Repubblica è sempre lo stesso, no? Sempre lui.
Comunque
sempre
sì.
L'uomo qualunque.
Ah,
non è più l'uomo qualunque, no? Cosa rappresenta se non è più l'uomo qualunque? Ma... certo, c'hai sempre questo Parenzo che ormai non è più in grado di fare una riflessione. È andato completamente.
Che vuoi fare?
È andato dove?
È andato, è partito.
È andato da nessuna parte, semplicemente perché non mi riconosco nei vostri ragionamenti che difendono ormai tutto, dalla Minetti fino a qualsiasi situazione.
No, io veramente la Minetti non l'ho mai difesa.
Tu, rinunciando alla politica, perché Vittorio in questo momento rinuncia alla politica e schiera la sua intelligenza a favore del drago, questo va detto.
Ma sei pazzo, che c'entra il drago? Ma parli come Scalfari.
Io sono assolutamente a favore del drago, pensa che il mio segno nello zodiaco cinese è il drago, sicuro che non sono col drago, devo stare. Io di più sono con il drago e con Don Rodrigo. La mia visione del mondo è una Lucia che invece di quel coglione di Renzo sposi Don Rodrigo. E il trionfo sia finalmente quello del cattivo, del drago, cioè già uno che parla del drago.
Io invece sono fra Cristoforo.
E io sono per il drago, sono per Don Rodrigo, sono per Don Giovanni e mi fa cagare il commendatore. Odio il commendatore, odio quelli che sono dalla parte del bene, io sono per il male più turpe, quello è, quello qui. Come d'altra parte Pasolini, Saad, Lautremont, Baudelaire, nel nome di Baudelaire voglio fare l'ultima rivoluzione e mi fanno cagare i Giannini e gli altri, le altre madonnine infilzate e anche l'ultimo Parenzo, quella suorina. Suorina Parenza.
Pasolini non ha mai candidato.
Sono il drago.
Ma allora,
Pasolini non ha mai candidato i suoi amici in Parlamento.
Ma Pasolini non poteva candidare nessuno, che c'entra?
Come no?
No,
è stato molto vicino ai radicali, al PC nella sua.
Ma che c'entra?
Ma chi chiese il candidato che sta dicendo?
No, dice che Pasolini non avrebbe mai candidato.
Ma Pasolini era per il male. Pasolini ha pagato un minorenne che si chiamava Pelosi per avere dei rapporti con lui che ha avuto e quando gli ha chiesto qualcosa che altro non gli voleva dare è stato ucciso. Il vero Berlusconi è Pasolini, ce l'abbiamo davanti. Processo Pasolini, abbiamo un processo alla memoria perché è andato con un prostituto minorenne e lo ha pagato. Reato sicuro. Molto dimostrato.
Stai riscrivendo il processo Pasolini con una abilità strepitosa, guarda.
No, è il processo dell'avvocatura.
Senti, Nino Mazzitta, l'avvocato Mazzitta.
Poteva fare quello che voleva, tutto quello che voleva. È per l'avvocatura che c'è un reato. Reato che tutti i giorni si consuma, almeno 100 volte a Milano, 100 volte a Roma, perché il cliente che va con una prostituta non chiede il documento e se questo è minorenne, basta che ci sia un poliziotto dietro e dovrebbe indagarlo.
Senti, Vittorio, ma che...
l'unico indagato in Italia è Berlusconi. Non fatemi ridere.
No, ma perché di questo ne abbiamo già parlato. Senti, ti voglio chiedere una cosa, ma la manifestazione delle donne di ieri, come l'hai giudicata? Hai visto qualche immagine? Hai letto qualche frase? Hai sentito qualche parola?
No, non ho saputo niente, perché c'è stata una manifestazione delle donne.
Sì, pare un milione di persone, sembra.
Vabbè, appunto un milione su, mi pare, 4 miliardi di donne nel mondo, vuol dire che una... non ce n'è da una, cioè una su 12.000 non ce la dà, speriamo, insomma, è ottimo, mi pare come media è buona.
Ho capito.
Ho fatto i conti, no? Che una su 12.000 non ce la dà.
Poi si può dividere o no?
Anche per Parenzo va bene, insomma. Ma però un milione, sì, un milione, quello. Forse anche due saranno state, nel mondo, insomma, va bene.
Ho capito, Vittorio, però adesso non è che si può ridurre questa manifestazione.
Nel mondo, scusa, hanno detto, avrei capito, un milione a Roma, no? Ma ho letto un milione in 230 città nel mondo.
No, in tutto. Sì, nel mondo, sì, nel mondo.
Nel mondo, 230 città nel mondo. Mi pare che sono abbastanza poche, no? Non mi pare normale che ci sia almeno 12.000 che non te la dà.
Beh, perché questo?
Sono tutte quelle come Rosy Bindi, no? Che dicono più bella che intelligente. Noi non siamo delle donne a sua disposizione, per fortuna. Io non le voglio mica tutte a mia disposizione. Non voglio la disposizione, anzi, preferisco non avere a disposizione nessun genere. Né la Camusso, né la Bonsanti, né la Rosi Bindi, le lascio a disposizione propria, proprio non le voglio neanche vedere.
Vabbè, mica c'erano solo loro, c'erano un sacco di donne, scusate, di tutti i tipi, sì, eccetera.
Lucrezia Lante della Rovere.
C'era Lucrezia Lante della Rovere, c'era anche Lucrezia Lante della Rovere.
Sì, però in compenso sua madre non c'era.
No, quello è vero, non c'era sua madre. Vabbè,
Lucrezia Lante della Rovere era reduce da una lunga vicenda con Barbareschi, che
sì,
nella quale ha visto tutto quello che c'era da vedere, insomma, per cui conosce il bene e il male, insomma, ma non si capisce, evidentemente è una pentita, no?
Vabbè, il viaggio insieme alla signora Tommasi sull'aereo di Berlusconi lo canteremo tra qualche istante, sempre se poi riusciamo a riprendere la linea con Vittorio Sgarbi, che è in viaggio verso, Vittorio?
Verso Roma.
Verso Roma, va bene. Da dove vieni?
Vengo da Noto, Siracusa Catania, Forlì, Perugia, questo è il mio percorso. Oggi ho fatto Noto, Siracusa, Catania, Forlì, Perugia.
Che è successo? Che è successo?
No, ha detto Sgarbi, ha detto che sono il suor Parenzo, Cardinal Parenzo, ha detto, no? Dicendo che sono diventato un moralista. Io dico semplicemente a Vittorio, se ci sente, ma se non ci sente glielo dico uguale, sì, che francamente preferisco l'avvocato Giulia Bongiorno politicamente a Nicole Minetti. Solo questo è il punto. Cioè, è un punto di selezione della classe politica.
Ecco, dopo glielo diremo, dopo glielo faremo presente.
Diciamoglielo dopo al professore che interviene. Capra, cretino! Va bene, provi come cretino! Come cretino? Provando a argomentare, sei un cretino, Pasolini pagava, cretino, ma come cretino?
Che c'entra Pasolini, dici, no? Vabbè, ma Sgarbi,
c'entra
Sgarbi
Pasolini con la Minetti, poi che c'entra Pasolini con Berlusconi? C'è solo iperbole strepitose, siccome le dice Sgarbi gliele passiamo, perché è una, come dire, provocazione intellettuale, ma non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando, nulla, nulla.
Allora, Orlando da Torino, 800 24 00 24, Orlando, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Dica.
Niente, sono d'accordo con Parenzo che Sgarbi dovrebbe un attimo sciacquarsi la bocca, perché non è il maestro di nessuno, proprio la sua carriera come pupo secchione non insegna niente né a me né a nessuno, e prima di nominare gente come Camusso, Bindi, eccetera eccetera, dicendo proclamando, facendo pronunciamenti sulla loro bellezza o meno estetica, dovrebbe un attimo, diciamo, andare in convento lui per un mesetto.
Addirittura in convento.
Ma basta, gente come Sgarbi che ci deve dire se siamo moralisti o non siamo moralisti. Il discorso lì delle donne, cioè, so che a lei non piacciono le manifestazioni, specie se sono di sinistra.
No, non specie se sono di sinistra, in generale, ma in particolare, guardi, una manifestazione sulla dignità della donna. La trovo una cosa un tantinello talebana, ecco. So che...
ma dipende, perché per esempio conosco, io non sono andato, ma per esempio, un'argomentazione molto valida è: ma perché se sono donna rischio di, che ne so, passare dietro a una che ha le tette più grosse?
Ma chi l'ha detto? Ma questa Orlando è una grande stupidaggine.
Se lei invece di ascoltare soltanto la Santanchè e Ferrara...
No, veramente io la Santanchè non l'ascolto proprio, guardi. Orlando, se è per questo non l'ascolto proprio la Santanchè. Posso ascoltare Giuliano Ferrara, ma la Santanchè proprio no.
No, vabbè, questo è già un piccolo punto. Però il problema è che non è giusto, come modello meritocratico dall'altra parte della metà del cielo,
sì,
che si proponga il fatto che se tu ti comporti e fai in un certo modo ti pigli 120.000 euro di stipendio l'anno come Parlaminetti.
No, mi scusi, però non è che voglio dire, sì, però Orlando, abbia pazienza, anch'io penso che la candidatura della Minetti sia una cosa sbagliata. Dopodiché non è che tutte quante le persone in Parlamento siano state reclutate allo stesso modo, abbia pazienza, non è così. E allora su,
ma ce ne sono un bel po', perché
ma quale un bel po', dove me ne deve dire, me ne deve elencare una per una, me ne deve elencare quali sono.
Vabbè, Cruciani, io non so, io non è che partecipo alla formazione delle liste della libertà, che so se quella è entrata, e così, diciamo che mi stupirebbe che l'unica sia la Minetti, essendo che si è parlato ai tempi di ciarpame politico, c'erano i corsi di formazione politica per le veline tenuti da quei poveri brunette fazzini che dovevano
incontrare. Sì, no, ma che ci sia stato, che ci sia stato, che ci sia stato un passaggio di questo tipo, che a Berlusconi piaccia candidare in Parlamento persone amiche sue di bella presenza, eccetera, eccetera, su questo non c'è nessun dubbio.
Diciamo, se sono donne devono essere di bella presenza.
Se sono no, ma non è che se sono, non è che sono le uniche donne candidate, sono quelle. Comunque,
diciamo, l'alternativa è questa. Se sei uomo devi essere avvocato di Berlusconi, se sei donna devi essere una bungatrice.
Una bungatrice, questa non è male. Senta Sgarbi, Vittorio, sì. Ci sei? Allora, secondo Parenzo, Parenzo preferisce di gran lunga, ripeti un po', certo. Parenzo, quello che dicevi prima, scusa.
No, che io preferisco di gran lunga l'avvocato Giulio Buongiorno in Parlamento.
Giulia, non Giulio, un piccolo
Giulia
lapso.
Buongiorno in Parlamento, Giulia Buongiorno in Parlamento piuttosto che in Consiglio regionale Laminetti. Se parlo di selezione della classe politica, ed entrambe sono state scelte e selezionate, una da Fini e una da Berlusconi. Questa è la questione politica che emerge dalla vicenda Bunga Bunga et similia. Questo è il punto.
Vittorio?
Molto moralista.
Beh, io vorrei intanto puntualizzare che gente come Sgarbi mi sembra una plagia di per sé particolarmente provocatoria.
Ma l'ascoltatore dice,
vabbè. Quanto andare in un mese in convento, io sto spesso in convento, sono appena stato con il vescovo di Todi, ieri ero con il vescovo di Noto, l'altro ieri ero con il vescovo di Mantova, vado spesso in convento. E sono tranquillo e non ho nessun problema. Dico che se la Minetti prende 120.000 euro all'anno, Rosi Bindi ne prende 250 e li prende da 15 anni per non aver fatto assolutamente niente di utile o di più utile né per la democrazia né per la civiltà. Ha preso denari come deputata, messa lì nella Democrazia Cristiana, nel partito di Andreotti.
Vabbè, un po' di preferenza, un po' di preferenza.
No, no, non ha preso preferenze, è stata eletta.
No, una volta al Parlamento europeo, una volta al Parlamento europeo.
Scelta da un partito come il nostro,
abbiamo nel Parlamento attuale, è stata eletta meccanicamente e che prenda preferenze o meno, le cose che
però,
oggi non conta
più. Oggettivamente ha un'altra, ha un'altra storia politica.
Ma è la sua cosa, la storia politica, lo dicevo, voglio sapere cos'è che ha fatto. Mi dicano cosa.
È stato ministro della sanità, adesso.
È stato ministro della sanità in modo particolarmente negativo. Però dico, io giudico la presenza della Minetti e quella della Rosi Bindi assolutamente identiche.
Ma io infatti, buongiorno Minetti.
Il vostro moralismo, quanto la Buongiorno è stata l'avvocato di Andreotti,
sì.
È stata l'avvocato di uno che è considerato ancora mafioso, è stata una che ha esultato.
Non da te,
mafioso,
però, non da
è
te.
Stato così, sì, chiedete a Travaglio, a me non importa nulla perché io la penso diversamente su Andreotti. Dico che quello che scrive, quello che ha scritto la Buongiorno sulla Repubblica qualche giorno fa, è l'esaltazione delle donne che con tanti sacrifici raggiungono risultati, come se chi ha fatto invece vicende e carriere diverse già per se stessa dovesse essere giudicata negativamente o prostituta. Mi riferisco a Sofia Loren, Silva Coscina, le gemelle Keschler.
Cioè, non riesco a capire
perché soltanto chi studia ha un valore e chi invece è bella è una disperata che ha scelto la scorciatoia. Questo ha scritto la Giulia Buongiorno, il cui pensiero è un pensiero che io non conosco e che trovo banale, qualunquistico e molto modesto. Se poi piace al neoconformista Parenzo, a me fa ridere.
No, ma non lo si dica, Vittorio,
mi fa ridere.
Espliciti.
Il pensiero della Buongiorno è un pensiero conformistico e banale,
no,
ripetitivo.
Lo si dica, lo espliciti chiaramente. Vittorio,
non vedo quale sia il suo merito, è stata l'avvocata di Andreotti, punto e basta. L'avvocata di uno considerato mafioso da Travaglio e da quelli che giustamente indicano Andreotti. Quindi è stata innocentista con un mafioso. Questo è la Giulia, non vedo cosa abbia fatto, altro non ha fatto nella vita. È stata
ha fatto l'avvocato, adesso voglio dire qualcosa.
Ha fatto l'avvocato per Andreotti.
Ho capito qualcosa altro.
Va bene? Non è proprio l'avvocato di Andreotti.
No, ma anch'io non condivido il fatto, quell'articolo su Repubblica, per carità, era un articolo in cui si dava un'idea.
Ridicolo,
della donna in un certo modo,
un pensiero banale, ovvio, ridicolo, completamente legato ai luoghi comuni della donna che si sacrifica, della donna, ma cos'è questa cosa che si sacrifica? Ma che si è sacrificata? È quella che fa delle Lombardia o che faceva delle Lombardia, si è sacrificata? E si sacrifica la Parietti? E si sacrifica chi? Lori del Santo si è sacrificata? La Fenex si è sacrificata?
Allora diciamo che la cifra è chi la dà più via ha più successo, va bene?
No,
inseriamo una nuova tabella del
la differenza
è un banalmente moralistico. Però la dire noi
scusa, però Vittorio, la differenza è la differenza è
non rifare questa retorica.
No, ma d'accordo, però la differenza è mandare gente in Parlamento oppure no, di un certo solamente
prima, prima della Minetti, vi ricordo, sì, era stato eletto nella lista bloccata il ministro Rotondi.
Sì.
Era il Minetti di Formigoni. Perché
sei fissato con questa cosa?
Milano, Rotondi e per essere detto, avrebbe dovuto faticare moltissimo. Allora, le liste bloccate sono immorali, e quando sono immorali non sono colpevoli quelli che sono bloccati nelle liste, ma quelli che hanno invitato quel sistema elettorale. Si può eleggere il tuo cavallo, perfino Parenzo sarebbe eletto.
Beh, tutti, diciamo, tutti.
E infatti
tutti.
È infinitamente più grave Berlusconi Caligola della Berlusconi Nerone.
È cioè patetico, è ridicolo, non serve a nulla. La Minetti non è né meglio né peggio della parlamentare Dia, della parlamentare Rosi Bindi, della
no,
parlamentare...
Beh, Rosi Bindi forse ha sì, un'altra scusa, storia.
No, volete sapere, ma dica, cosa
no, che io non voglio difendere Rosi Bindi, però ha una...
Anche De Lorenzo, dimmi cosa ha fatto la Bindi. Quali sono le iniziative politiche che la Bindi ha fatto degne di memoria? Ditemele, no, non che è stata ministro.
Ma degne di memoria, no, degne di memoria non lo so.
Il biografo della Bindi, ma chi se ne parla?
Il suo merito. Vabbè, al merito di essere Rosi Bindi?
Ma non sono il biografo della Bindi, non so quale iniziativa politica abbia fatto, o disegni di legge. Ho disegni di legge.
Sì, sì, perché ne parlate se non sapete nulla? No. Ha fatto meno, no,
sappiamo tutto, ma non
meno. E ha fatto più danno.
Allora, però, noi non arriviamo mai al punto. Questo famoso viaggio con la Tommasi, come si è svolto in aereo? Vittorio, scusami, Vittorio?
L'abbiamo perso.
L'abbiamo perso.
Allora, che lo ritroviamo.
Pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 24. Dove andiamo? C'era Orlando da Torino in collegamento con noi. Orlando, mi dica.
Ma niente, volevo solo dire che trovo notevole anche la metamorfosi di Ferrara, di cardinalizio alfiere dei valori papali dei Vaticani quando c'era Prodi alla sinistra, e adesso invece è diventato uomo di mondo, qui piacciono festini, qui gli va bene tutto. Un altro esempio di giornalista in vendita.
No, però mi scusi, cosa c'entra il giornalista in vendita? Lei confonde due cose, le posizioni di Ferrara sull'aborto, le posizioni di Ferrara su certe questioni e la manifestazione di ieri. A me non mi pare che ci sia una contraddizione, cioè dov'è la contraddizione? Perché Ferrara di prima era, secondo lei tra l'altro non è mai stato cattolico, insomma, comunque lo definisce il Ferrara ultracattolico, mentre adesso è difensore del libertinismo. In questo lei vede una contraddizione, insomma, francamente.
Anche perché prima non era contro l'aborto, contro i matrimoni gay, eccetera, eccetera, in virtù di posizioni filosofiche, ma era proprio in ossequio ai valori cristiani, eccetera, eccetera. Quindi,
ma no, mi, no, no, in ossequio.
I cristiani continua a seguire anche adesso, non che adesso si ributti a mare perché il suo capo è tutt'altro che esponente dei valori cristiani, no. Diciamo. Fammi l'idea a parte.
No, ma sono due questioni. Due questioni.
Ferrara fuori una questione vera, che è quella del rischio dello stato etico, quindi quando cita anche Kant il tentativo di raddrizzare il legno sordo dell'umanità, tutte cose vere e di una persona puramente liberale. C'è un piccolo particolare che andrebbe ricordato, che però questo governo su questo fronte non ha fatto nulla. Cioè, questo è il punto. Per cui è chiaro che è assurdo oggi mettersi lì a criticare, dire questa vicenda delle mutande, ma come siete puri, puritani, ma insomma, ma in fondo il potere ha sempre avuto anche il potere e donne sono sempre andate insieme, questa è anche una lettura disincantata che si deve fare. E va bene, però manca poi il piano politico, perché sul piano politico questo governo, ad esempio, sul fronte liberale e libertario, come vorrebbe fare nella manifestazione del governo, non ha fatto nulla. E quindi questa è una critica politica.
Allora, l'amico Diego Volpe Pasini, che è anche molto amico di Sgarbi, mi sottolinea una cosa: anche la Carlucci è un esempio equivalente ed è diventata anche brava. Cioè, la Carlucci è stata scelta in base al fatto che fosse una donna di spettacolo e tutto, e poi è diventata brava.
Ma lo si dica apertamente allora, perché non fa una preazione?
Secondo te
verità?
All'inizio la Carlucci come è stata scelta? È stata scelta anche in base a queste cose, no?
Perché
Sgarbi, l'amico Volpe Pasini.
Ma voi siete veramente dei. Allora, indichiamo Badaloni, Sassoli, la Gruber, indichiamo Marazzo, cioè dico, uomini e donne sono uguali, voi attaccate le donne, perché le donne userebbero la parte del corpo che gli uomini ricercano, ma no. Uomini e donne sono uguali, non risulta nulla di utile fatto da badaloni, ditemi una norma, una legge, una quindi è inutile che voi avete un'idea talmente rozza della politica, il fatto che non siano fatte le leggi, le leggi, la libertà fa difesa al di là delle leggi che fa Berlusconi, nessuno tocchi Caino. Questo è il concetto, non abbiamo bisogno di Berlusconi e delle sue leggi, che uno a casa sua possa fare quello che vuole, è un dato assoluto. Ma se ovvio. Voi il nostro Parenzo vuole andare a trombare una suora, sono fatti suoi, non riesco a capire cosa c'entra la bocca.
Beh, diciamo che Parenzo non fa
nulla, riapriamo il processo Pasolini, riapriamo il processo di un grande intellettuale che ha pagato un minorenne. È un processo che andrebbe fatto, lo facciamo fare alla Boccassini, o andiamo a indagare tutti i clienti delle prostitute minorenni a cui non si chiede la carta d'identità, siccome questo non vale e non capita, se c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, questa obbligatorietà non è rispettata, quindi il processo non ha significato, è un processo senza fondamento, contro i principi del buonsenso, perfino Massimo Pini se ne è accorto, una ragazza di 25 anni può essere proba, virtuosa, straordinaria, una 17 può essere troia e non è per questo che non
però,
andare a
però Massimo Fini, Massimo Fini parla della telefonata
perché cosa devi rifare? Quale danno? Il danno di chi?
No, ma Massimo Fini però si concentra sulla telefonata di Berlusconi, dice che quella telefonata...
Ma non è una telefonata che non esiste, non ha nessun significato, è una telefonata di mille telefonate...
Non crederai anche te a questa cosa di Mubarak, della nipote
sì,
di Mubarak?
Appunto, è una telefonata degna di amici miei, niente di più, si apre e si chiude lì, non ha nessun significato.
Capirai che risate si sono fatte in quest'ora.
Altro che soltanto
sono fatte delle risate quella sera in quest'ora, guarda.
Che è una concussione di che?
Ma al di là della concussione, non crederai tu alla storia che Berlusconi era convinto che fosse davvero la nipote di Mubarak? So che non ci puoi credere.
No, ma comunque cosa dice Berlusconi? Non mi interessa, mi interessa la sostanza della cosa. La cosa qual è? Che c'è una ragazza che non era arrestata, doveva passare tre ore o in una casa d'accoglienza o in una casa d'accoglienza. Il giorno dopo poteva andare in giro. Io sono sindaco, controllo molti che hanno case di accoglienza, sono perfettamente liberi quei ragazzi. Quindi, secondo la Fiorillo, doveva stare in questura tre ore fino alle sette, poi andava via. Oppure doveva andare in una casa, la mattina si svegliava e usciva. Quindi, di cosa stiamo parlando? Non c'è niente! Nulla, è il nulla diventato processo, perdiamo milioni di euro in processi senza senso, dobbiamo processare che cosa? Quale problema sociale ripariamo? Cosa ripariamo?
Senti,
la verginità?
Vittorio, scusami un attimo, Vittorio, fermi tutti un attimo, Vittorio,
è un processo folle.
Scusami un attimo, ma vogliamo chiarire una volta per tutte la storia del volo privato di Berlusconi con Sara Tommasi, questa ragazza un po'
non
strana.
Vedi che non sai quello che dici, c'è un volo di Stato, non privato.
Volo di Stato, volo di Stato, scusa, mi sono sbagliato, volo di Stato.
Volo di Stato che va perché il Presidente del Consiglio inaugurava un monumento a Garibaldi in una nazione che è incapace di gestire un monumento a Garibaldi, ne ha tanti, e glielo dedica invece la Bulgaria, che è un'altra cosa da amici miei, si inaugura un monumento così di uno scultore dedicato a Garibaldi a Sofia.
E che ci va a fare Sara Tommasi, scusami?
No, cosa ci va a fare Berlusconi? Va a inaugurare questo monumento per una ragione così di corrispondenza alle richieste degli
della
italiani.
Bulgaria, vabbè.
Tra cui, allora, gli italiani che sono là invitano Berlusconi e Sgarbi.
Sì.
Sgarbi come sindaco di Salemi, capitale d'Italia. Casa Sicilia invita Sgarbi. Sgarbi telefona al cerimoniale dicendo: mi hanno invitato, posso venire con voi? Allora, quando vai in prefettura alla cerimonia del giugno, invitano Sgarbi e consorte. Bisogna sapere chi è la consorte, bisogna indagare sulla consorte, ci vanno con chi cazzo voglio. Allora ho detto, solo con una persona che mi accompagna, che accompagnava a me e andava come tanti.
Aspetta che non sentiamo più bene, la linea sta per cadere, traffico, torniamo subito. Allora, vabbè, insomma, chi porta Sara Tommasi su questo volo di Stato, Vittorio, scusami?
Allora, i voli di Stato sono voli che hanno una missione, in questo caso la missione era una missione di tipo celebrativo, si andava per una cerimonia che era un'inaugurazione, con diversi ospiti. Sul volo, che avesse portato una persona o 30, c'erano almeno 20 persone, fra cui giornalisti e ospiti. Invitando il sindaco di Salemi, che potrebbe essere sposato, il sindaco dice: vengo con mia moglie oppure vengo con la mia fidanzata. La mia fidanzata di quell'ora era Sara Tommasi, nota a tutti perché era stata in televisione.
Ma tu sei fidanzato con un sacco di gente,
una prostituta, perché
ogni tanto
allora
dici questa è la mia fidanzata.
Di accompagnarmi, lei dice che non può venire.
può venire poi con mille problemi perché doveva rientrare la sera. E allora arriviamo a Ciampino, dove fa una sosta il volo che partiva da Milano per caricare giornalisti che vedono Sara Tommasi, ma evidentemente non era una notizia perché era con me. Il Presidente del Consiglio saluta questa ragazza, buongiorno, buonasera, per non più di un minuto, non la vede mai più, perché arriviamo, andiamo all'inaugurazione, lui parla, io parlo, o forse quella volta non ho parlato, poi andiamo a un ristorante, Premier della Bulgaria, io sto al tavolo con le autorità e lei va a un altro tavolo e finisce lì, perché poi Berlusconi parte per la Libia con l'aereo di Stato, sì. Io invece rimango lì a fare una conferenza, allora partecipa Sara Tommasi, come hanno partecipato a mie conferenze centinaia di ragazze che sono venute a sentire le mie
conferenze. Ma poi ha mandato un po' di sms bizzarri,
due, però già che tu lo sappia, sì, è una violazione della loro privacy. Questo è il fatto che salga un'accompagnatrice di una persona invitata, quindi siano in due, come vai in due quando ti invitano alla una prima del cinema, quando ti invitano a una cerimonia in prefettura.
Ho capito, però oggi un giornalista del Corriere ha smentito di essere stato sullo stesso volo.
Sì, allora devo dire, devo scusarmi con Fuccaro perché ero convinto che il Corriere avesse mandato lui come inviato, invece lui mi ha telefonato per chiedermi com'era andata. Resta il fatto che sul volo c'erano sicuramente giornalisti di televisioni, c'erano persone che hanno riconosciuto Sara Tommasi e non hanno trovato assolutamente bizzarro che fosse con me una persona che mi stava accompagnando, che poi questa conosco, non poteva non conoscere Berlusconi o non averlo voluto conoscere perché aveva lavorato per Canale 5,
sì.
Mi pare normale che lui sia visto prima ancora come premier, come proprietario di televisioni, e che quindi una ragazza che va in televisione in un programma di Berlusconi sia felice o possa
conoscere. Ma che ragazza è questa Sara Tommasi? Perché ne ha dette di tutti i colori in queste settimane.
Sì, vabbè, questo poi è un problema della Sara Tommasi, è una sua certa così, incapacità di non lo so neppure, insomma, ma non è un caso interessante, insomma, non è. È una ragazza, insomma, una ragazza che decide di fare quello che vuole, ha detto soprattutto una cosa che dovrebbe interessare molto voi,
cioè?
Che ha un desiderio di fare sesso irrefrenabile.
Sì, quello ha detto. Sì.
Questo è interessante.
È consentito. Come ce l'ha Parenzo, deve fare sesso irrefrenabile. Parenzo è il Sara Tommasi dei maschi. È consentito a un maschio avere desiderio irrefrenabile di fare sesso? Ce l'ha anche lei. Io che considero gli uomini e le donne uguali, trovo naturale che lei abbia voglia di fare sesso irrefrenabile e che non sia per questo una prostituta. Se poi per ogni volta che scopa Parenzo gli dessero anche 1000 euro, Parenzo sarebbe contento. Allora,
è vero Parenzo.
No, ma su questo non c'è dubbio, ma non siamo
allora,
venire,
non capito, perché per una donna diventa prostituta, saranno casi suoi. Se una prostituta è pagata, una che lo fa veramente e magari ha anche un dono, non è una prostituta, è una che se meglio.
In realtà dice ha detto Sara Tommasi tra le tante cose, io in realtà sono troppo buone, anche per gentilezza allargo le gambe come niente, basta che uno mi è simpatico, come conquisto un uomo faccio come Monica Lewinsky, questo ha detto tra le tantissime cose.
Ma questo va benissimo, questo avercene dica ragazzi, va bene,
lo facciano molti maschi con le donne. Non capisco perché non lo possono fare le donne, quindi siete voi che usate la donna una specie diversa, deve essere virtuosa, altrimenti è una puttana. Ma perché deve essere una puttana una donna? Una donna scopa come scopa un uomo.
Ma sono fatti tuoi.
La buongiorno scopa di meno.
Ma adesso questo. Questo.
Oppure perché non vuole, ma cosa c'è di male? Una che scopa è peggio della buongiorno.
No,
hai questa capacità di spostare la questione e va
certo,
benissimo.
Certo, perché non c'è la questione, parlate di questioni che non ci sono. Stiamo parlando
sposti,
da un mese di
tutto su un altro piano.
Una telefonata in questura. E se poi faccio la soluzione finale, una donna che dorme a casa mia non è una prostituta, è una ospite e può essere un amante. Allora, siccome la Rubi è stata al telefono di Berlusconi, è stata da lui, ha dormito a casa sua, è un ospite ed è un amante. Non
ma
è una
non la candidi,
presta
non
una,
la candidi.
Una prestazione e non sai chi sia e non te la porti a casa. Chiaro o no?
Allora,
studiate.
A questo
capre,
punto no, ma che reato, capre? Suggerisci, scusami Vittorio, professore, scusami, suggerisci al tuo amico Berlusconi, grande editore ma pessimo politico, suggerisci al tuo amico Berlusconi di fare una straordinaria operazione verità in cui va in televisione e dice: io ho fatto l'amore con questa e quella.
No,
non solo, l'ho candidata, giudicatevi per questo.
Sarebbe bene a farlo, come ha fatto Moravia. Ma chi ha detto nulla di Carmen Lera quando stava con Moravia che aveva 47 di lui?
Ma chi se ne frega, ma è uno scrittore, ma chi se ne frega?
Ma era uno scrittore però.
Non è pagato con tanti pubblici, basta dire sciocchezze.
Lei non le pubblicate libri con la Bompiani?
lei che poi indica nel suo libro che
però ha ragione Ferrara, basta cose da dai un consiglio a Berlusconi, basta con queste cassette alla Brezhnev,
sì, no. Questo certamente è giusto che vada a parlare, ma poi non dovrebbe raccontare niente, a casa mia faccio quello che mi pare. Se viene
e poi le candido pure.
Ma può anche candidare.
Ma lo dica! Faccia un'operazione di stampa. Scusami.
Che dico, Fini, che cos'era se non la Sara Tommasi di Almirante?
Ma adesso francamente mi sembra esagerato questo.
Allora, perché Fini, secondo me, se è terminato, deve fare la carriera politica? Come l'ha fatto la carriera politica?
Ma sì, facendo l'uomo di Almirante, lei essendo vicino
a. Facendo l'uomo di Almirante.
Ho capito.
Come ha fatto carriera politica? Facendo l'uomo di Pannella. E allora dico, vogliamo smetterla di fare razzismo? Uomini e donne sono uguali, fanno carriera con gli uomini che trovano.
Ma qui non c'è manco stata la carriera, capito? Cioè, dal nulla uno è diventato consigliere regionale nel caso della Minetti, dal nulla.
Ma è pieno di gente che dal nulla è diventata parlamentare. Guardi, il Parlamento è pieno di gente che non è nulla, che non è.
Beh, ma questo non va bene, questo va bene, Vittorio?
No,
questo
sono molto meno della Minetti, molto meno, che non sono niente.
Questa ipocrisia, l'ipocrisia che stiamo vivendo in questi giorni è questa qua.
Via Milano, ditemi, sono gli eletti.
Nella lista bloccata in Lombardia io non ho nessuna, non ho la minima idea.
Cioè, perché consente solo la Minetti?
No, c'è uno della Lega che sta.
No, c'è il massaggiatore del Milan.
C'è l'ex massaggiatore.
No, parlo della lista del PD. Ditemi.
Ah, del PD no, perché non è stato eletto.
Pizzuri, il figlio di Bruno Pizzuri.
No, ma non è stato eletto al Consiglio regionale perché non hanno vinto. Perché credo che. Va al Consiglio regionale solo.
No, allora ditemi dell'Emilia Romagna. Ditemi dell'Emilia Romagna. Ditemi qualcuno eletto.
Bisognerebbe andare.
No, quello. Sapere chi sono. Smettete di fare l'artista, andate a indagare. Andate a vedere chi sono gli eletti delle altre liste. Andate a vederli.
No, andiamo a vedere. Scommettiamo che non troviamo una Minetti. Scommettiamo che non incontriamo una Minetti?
Provate di peggio, molto di peggio. Provate molto di peggio. Gente che è stata messa lì per avere leccato il culo nei partiti per anni. E se
magari non hanno leccato il culo, hanno fatto attività politica normale, poi magari.
No, magari non ha fatto anche meno di quello. Andate a vedere, fate un po' l'inchiesta, cominciate a fare i giornalisti che parlano sempre delle stesse cose. Questi sono gli eletti delle liste bloccate di Puglia, di Umbria.
Andiamo a vedere chi sono. Va bene, ciao Vittorio, ciao, buona serata, ciao. Capre.
Professore.
Ciao, prof. Ciao.
Ciao.
20:28 abbiamo la borsa e poi andiamo con tutti gli ascoltatori, no. Antonio da Bologna, Stefano da Treviso, Marco Damiano, Giuseppe da Città.
Io ti devo salutare.
Aspetta due minuti.
Borsa.
Eccoci, 20:34, caro Parenzo, un paio di ascoltatori, poi ti lascio ai tuoi impegni serali.
Lasci, ma poi domani ci rivediamo.
Beh,
no?
Sì, domani andiamo a Strasburgo insieme, appuntamento all'aeroporto. Gianni, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera, grazie per lo spazio. No, io volevo soltanto ringraziarla perché lei fa un grande servizio a noi ascoltatori, perché ci fa sentire i vari, come possiamo dire, personaggi che sono suoi ospiti e ci facciamo veramente una bella idea di che razza di persone sono, insomma.
Ma Gianni, tutto qua, che vuole
tipo
fare?
Il nostro non ministro Rotondi del non ministero dell'attuazione del programma, coadiuvato dalla non sottosegretaria Santanchè, che sinceramente...
Ah, è vero che la Santanchè è anche ministro... Sottosegretario alla...
È una non sottosegretaria.
No, però mi scusi. No. Sì, all'attuazione del programma, sì, è vero, sì.
Perciò voglio dire, è un non ministero che noi ovviamente paghiamo... Diciamo, anche questi qua ce li troviamo a busta paga. Come tutta una serie di personaggi. Comunque anche quando si collega da Strasburgo, proprio ci facciamo veramente una bella idea di quali sono le persone, perciò volevo ringraziarla pubblicamente di questo suo servizio, così almeno conosciamo tutti questi mendicanti di intelletto che vengono intrattenuti da lei, insomma.
Va bene Gianni, grazie. Michele, grazie. Da Roma, buonasera Michele.
Sì, buonasera.
Dica pure.
Sì, no, niente, io volevo soltanto intervenire perché ho sentito adesso rientrando a casa Sgarbi e insomma l'ho trovato veramente esilarante paragonare Pasolini, quello che ha fatto Pasolini con quello che può aver fatto Berlusconi, perché non è che qui abbiamo delle prove sul tavolo o cose di questo genere.
però insomma, cioè, fare questi paragoni, insomma, un milione di donne in tutto il mondo che ce la danno, non ce la danno, insomma, mi sembra un po' pesante come giudizio su un'immagine femminile.
Vabbè, Sgarbi identifica le persone che hanno partecipato alla manifestazione di ieri come persone, ma era evidentemente un gioco, come persone
sì,
che non sono disposte a fare certe cose.
Per me, mi permetta,
magari era un
giochi anche un po' pesantucci,
sì, no, assolutamente pesanti, però
è una persona pubblica,
sì, ma era anche, se vogliamo, un elogio a queste persone dal punto di vista di queste persone qui, no? Cioè,
beh, non mi sembra che lui abbia una grossa considerazione dell'immagine femminile.
Boh, questo non lo so,
anche perché posso dire una cosa rispetto a tutta questa polemica delle ragazze che vanno a casa di Berlusconi, che secondo me, cioè, a parte che Berlusconi ricopre un incarico che, insomma, vabbè, poi può essere più o meno discutibile, ma ragazze così giovani e belle potrebbero anche realizzarsi nella vita in un'altra maniera.
Sì, ma se lei dice si potrebbero realizzare in un'altra maniera, già come dire, si mette in una situazione di giudicare. Io non giudico chi si afferma attraverso, vedi, la differenza è tutta qui. Io non giudico, da questo punto di vista sono un po' sgarbiano, ma al di là poi dei modi, dei termini e delle provocazioni di Sgarbi, che sono comunque eccezionali per quello che riguarda la dialettica, non mi metto nella condizione di giudicare qualcuno come arriva in un certo posto, naturalmente fatte salve le leggi e un comportamento che non violi alcuna regola, mi pare evidente. Però se qualcuno usa il proprio corpo, io lo trovo assolutamente normale, cioè non mi stupisco e non credo che sia una perversione una cosa di questo tipo. Credo che sia anche un segno di libertà, se vogliamo.
Ma sì, ma sicuramente sì, ma appunto non vogliamo fare il moralismo perché la ragazza, però porca miseria, insomma, dico, a un certo punto, insomma, vabbè, lui è un uomo di 74 anni, è presidente del Consiglio e insomma noi siamo rappresentati.
Ma infatti quello è un altro discorso, quello ha a che fare con la vera sostanza poi delle discussioni.
Addosso anche tanto a Berlusconi, quanto pure insomma a una gioventù, ma non perché fa male o fa bene, però dico, cavolo, anche, cioè, dico, si può realizzare una donna, un uomo, quello che
Ma la maggior parte delle persone si realizzano in modo diverso rispetto a quello a cui stiamo assistendo,
sì,
in questa settimana, Michele. La stragrande maggioranza,
la ricercatrice, abbia pazienza, insomma, voglio dire, ecco dove volevo arrivare, no? Cioè mettere anche il proprio intelletto, non so, a disposizione anche, no, in una certa maniera. Cioè, così mi sembra veramente che poi sono cavoli loro, cioè, ma queste ragazze veramente buttano, non lo so, mi sembra, la propria vita, non so che faranno fra, adesso hanno 20 anni e sono belle, ma a 40 che cosa si ritroveranno?
Bene, grazie Michele. Maria Elena da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, no, io ho un ritorno al telefono che mi disturba, non riesco a sentire bene. Vabbè, volevo dire rispetto alla manifestazione di ieri alla quale ho partecipato, che la manifestazione di ieri non era assolutamente o non soltanto una rivendicazione femminile dei diritti della donna, eccetera, aveva chiaramente un significato non politico nel senso di destra o di sinistra, perché in piazza c'era di tutto, c'era sia gente di destra che di sinistra, ma aveva un significato contro Berlusconi, chiaramente anti Berlusconi.
Beh, certo, mi pare evidente.
Sì, ma lei prima criticava il fatto che la donna ha bisogno di scendere in piazza per rivendicare i propri diritti. No, la donna e l'uomo bisogno di scendere in piazza perché non ce la fa più di vedere, cioè, di vedersi rappresentati da personaggi del genere.
Mariana, ma lei può scendere in piazza per quello che vuole. Io dico semplicemente che è una delle tante manifestazioni di questi ultimi 15, 16, 17 anni, 20 anni contro Berlusconi. Niente di nuovo per quello che mi riguarda, niente di particolarmente criminale, anzi c'è il pieno diritto, come lei ha fatto, di scendere in piazza, di dire quello che uno pensa, eccetera, eccetera. Dico però che l'idea della donna che viene fuori da questa manifestazione, almeno negli slogan, eccetera, eccetera, è un'idea della donna che io trovo un po' talebana, cioè certi comportamenti non li posso accettare. Certe cose non le posso accettare. C'è un'idea di libertà, secondo me, un po' bizzarra. Comunque.
Non è una donna che interviene alla manifestazione, cioè la donna esprimeva una fetta di paese che è stanca di vedersi rappresentare da personaggi del genere. I fatti privati non è vero che non interessano a nessuno, perché cosa fa una persona la sera a casa propria? A me interessa soprattutto se questa persona mi rappresenta. Cioè, sinceramente, io non frequento persone che la sera vanno ai festini o vanno con minorenni, ammesso il fatto che vada con minorenni. In ogni caso io non voglio essere rappresentato da un presidente del genere. Ieri questa idea è stata portata, non capisco.
Scusi Mariana, lei ha qualcosa, lasciamo perdere le minorenni, lei ha qualcosa contro i festini? Cioè, lei pensa che il presidente del consiglio non debba organizzare festini a casa sua?
Non una persona che mi rappresenta, non deve andare con delle minorenni.
Ma lasci perdere la questione delle minorenni, che come lei sa è controversa.
Ma è controversa.
Lei è sicura che Berlusconi sia andato a letto con qualche minorenne?
Privato. Intanto è un fatto che non è soltanto privato, ma è anche pubblico, perché se questa persona si fa ricattare,
ma su questo non c'è dubbio che sia un fatto pubblico anche per me.
Ed è anche questo. Quanto poi al dato personale, parliamo di una persona che ha fondato la sua campagna politica negli anni 90 sull'idea di famiglia felice, quindi è stato il primo a usare questo modello, e adesso, cioè, praticamente si sputtana di fronte al mondo, perché guardi, forse è solo l'Italia che non si rende conto della gravità di questa situazione, e si parla ancora di fatto personale. È un fatto personale, come dice giustamente Travaglio, cioè se uno ammazza la moglie nel privato di casa sua non è che la cosa non ha rilevanza, o se commette un reato nel privato di casa sua non è che uno nel privato fa quello che gli pare. Cioè, io penso questo, io penso che in un paese democratico che si rispetti si deve garantire la parità di trattamento anche nell'accesso alle...
Che la c'entra parità la parità di trattamento? Mi scusi,
che tutti devono avere uguali possibilità. Se io trovo il mio corpo bella, è ovvio che una... che ho una possibilità in più rispetto a un'altra.
Ma no, ma che cosa strana. Poi dipende che tipo di lavori, Mariella, anche qui, dipende che tipo di lavori.
Ma guardi,
abbia
qualunque
pazienza.
Lavoro, perché anche un'amministrazione pubblica da cui io vengo,
sì,
si può arrivare o per concorso, come lei sa benissimo, o per incarico. E io le dico che...
Cioè, lei mi sta dicendo che in tutti i mestieri, ed è quello che sosteneva un po' anche Sgarbi prima, e prima ancora anche Barbareschi, in tutti i mestieri c'è chi va avanti anche attraverso il proprio corpo, così?
No, io le sto dicendo che l'idea che una persona possa aver fatto carriera per il proprio corpo è antidemocratica in sé.
Ma
quindi non è vero che una donna può usare, lo può pure usare il proprio corpo, ma questo è sbagliato rispetto a tutte le altre che non hanno questa possibilità o questa volontà, diciamo.
Vabbè.
Perché... Cioè, è un anche questo,
ma
no?
Non è questo, come è questione di antidemocratico, no, è come un po' voler negare la realtà. Per carità, non dico che sia una realtà entusiasmante, la democrazia è fatta anche di grandi difetti, insomma, non è solo è certamente il migliore dei mondi possibile, almeno il migliore dei mondi che noi conosciamo. Ma non è perfetta, ci sono anche queste cose qui, ci sono anche persone che usano il proprio corpo in un certo modo per arrivare in certe posizioni, eccetera. Insomma, io credo che sia qualcosa di ineliminabile, non so come dire.
Cosa?
Sia qualcosa di ineliminabile, cercare di eliminare una cosa di questo tipo è, insomma, anche un po' pericoloso, se vogliamo, non so attraverso cosa si possa eliminare. Insomma. Manlio da Varese, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, solamente così un'osservazione veloce. Da qualche mese a questa parte voi fate una simpatica gag, cioè fate partire l'ambulanza quando qualche ascoltatore spara qualche cosa abbastanza stranina. Insomma.
Sì, non solo ascoltatori.
Come, scusi?
Non solo gli ascoltatori, anche qualche ospite ogni tanto mandiamo l'ambulanza.
Non avete mai fatto partire una volta con Sgarbi? Com'è possibile?
Ma perché Sgarbi dovrebbe essere un
convoglio, bisognerebbe fare partire con Sgarbi.
Sì, però lei ha ragione, Mario, lo sa qual è la differenza? È che con Sgarbi siamo su un terreno che...
pericolosissimo.
No, siamo su un terreno
minato.
No, diciamo che ci vorrebbero un'ambulanza continua, cioè nel senso è talmente provocatoria la cosa che mandare un'ambulanza è troppo riduttivo, capito?
E perché è quasi il vostro ospite fisso allora? Se sapete questa cosa, perché lo mandate in continuazione?
Perché per diversi motivi, soprattutto perché fa provocazioni intelligenti oppure fa provocazioni un po' folli, dice, le sto spiegando tutti i motivi, fa provocazioni ogni tanto intelligenti, ogni tanto fa provocazioni folli, esagerazioni pazzesche, ogni tanto castronerie, ogni tanto cose straordinariamente intelligenti, è un po' tutto questo, del motivo per cui lo parliamo.
Vabbè, straordinariamente intelligenti non lo so, però può anche essere, sta nell'ordine così, nel calcolo delle probabilità, insomma, da tutte le minchiate che spara può essere anche una cosa passabile, possa anche sparare. Però veramente, secondo me, dovreste mettere un attimino una sbarra, un qualcosa, di fermarlo.
Ma che fermarlo? Ma qui non si...
con lui,
ma
qui, non ma... lo so, non si può.
Ma noi ogni tanto
una persona del genere così 10 minuti.
Ma guardi che noi abbiamo il contraddittorio, non è che sia sempre quello di andare sopra con la voce, di dire no, che cosa stai dicendo, a parte che lo diciamo ogni tanto. Insomma,
Parenzo, sì, stasera è stato straordinario, anzi mi devo complimentare con Parenzo perché solitamente non ha questa capacità di sintesi.
Lo vede?
Infatti Telese avrei voluto Telese in certe vostre serate. Purtroppo
caro,
è stato epurato.
È epurato, sì, sì. Va bene, traffico. Allora, siamo qui, dove andiamo? Matteo da Padova, buonasera.
Buonasera, mi sente?
Sì, dica.
Allora, sono contento di poter parlare, poter raccontare, perché sento Sgarbi ancora riesce a parlare,
Che deve fare? Non deve parlare, scusi.
Scusi?
Non deve parlare Sgarbi, non ho capito.
No, però effettivamente penso sia anche giusto porre anche un limite, nel senso, non perché lui non possa parlare, però si potrebbe anche dare spazio magari a qualcuno che magari la pensa diversamente o quantomeno non ha parlato tanto quanto ha parlato lui negli ultimi anni, insomma.
Guardi Matteo, ma cosa vuole che facciamo? Non ho capito bene, cioè no. Noi abbiamo ospiti, un sacco di ospiti, i più diversi ogni sera, cioè no...
Beh, ma le faccia anche presente l'altro che lo ascoltava, l'altro ascoltatore che lo ospitate un po' troppo spesso.
E vabbè, allora, qual è il punto?
Vabbè. Le porto la mia testimonianza. Io ho lavorato presso l'ambasciata d'Italia a Praga.
Dove? A Praga?
Sì.
Praga, sì. Allora?
Io ho avuto un'esperienza incredibile con il signor Sgarbi. Ha fatto fare una figura all'Italia che ha dell'incredibile, un weekend.
È
riuscito a farsi chiudere l'ambasciata francese in faccia dalla moglie, dalla consorte dell'ambasciatore, perché dopo tre quarti che era stata costretta ad attenderlo perché lui voleva vedere il palazzo francese, giustamente anche lei ha detto no, beh, ma noi non siamo abituati così, insomma.
Cioè ha fatto, ha fatto aspettare delle persone, le sta dicendo.
Beh, ma non è solo questo, non so se...
non è solo questo, che ne so?
No, nel senso, è chiaro che se lei vuole può far diventare tutto una nullità, una semplicità, no? Però tanto per darle, non so, doveva arrivare verso le 2 del pomeriggio, è arrivato alle 2 di notte con Corbelli, quello di Telemarket, perché Corbelli si era invaghito di due ragazzine e tra l'altro è arrivato con l'aereo di Berlusconi privato. L'ambasciata a sua completa disposizione fino alle 2 di notte.
Ma questo quando è successo, scusi?
Questo nel 99. Io spero che il signor Sgarbi si ricorda senza dubbio, senza dubbio si ricorda di questo. Cioè, è anche ora che in Italia veramente c'è un po' di serietà e questa gente qui deve capire che forse è anche il caso che raccolga i propri soldi, se stia tranquilla a casa perché ormai ne ha fatti molti, ma che adesso c'è un po' di serietà.
Però scusi serietà. Matteo, lei mi sta citando degli episodi che io francamente non conosco, cioè,
no, gli do come testimonianza. Se
ho capito, Sgarbi che è arrivato in ritardo ad un appuntamento prima con non so che...
Ma non c'è solo quello, io posso anche continuare, continuare.
Ma lei che faceva che faceva l'ambasciata italiana a Praga lei?
Io mi occupavo all'interno del consolato neogeleni, si dice, ero all'interno del consolato.
Sì, e con che ruolo? Era un diplomatico?
No, assolutamente. Però Sgarbi è riuscito a farsi zittire. Ecco, volevo anche darvi questo come testimonianza. Sgarbi è stato zittito una volta, perché sembra sempre che lui abbia sempre la risposta giusta. È stato zittito dal primo segretario dell'ambasciata, quello che a quel tempo era tra l'altro uno sbarbatello, che adesso magari se ci sta ascoltando starà anche sorridendo perché si ricorda di me senza dubbio, che è riuscito a farlo a zittirlo, perché ha detto guardi, mi sembra che lei stia veramente esagerando.
Perché cosa faceva?
Il signor Sgarbi è riuscito a fermarsi, ma le ripeto, potrei continuare oltre.
Ma perché cosa faceva per essere stato zittito, come dice lei? Cosa stava facendo Sgarbi?
stanno esagerando. Abbiamo fatto questo tipo di figure in giro per Praga tutta la giornata, anche all'ambasciata tedesca siamo riusciti ad arrivare.
Vabbè, ma lei non mi sta, lei non mi dice cosa è successo, a parte qualche ritardo, l'arrivo con l'aereo di Berlusconi, tutte queste cose qui. Poi concretamente.
Non è poco.
Ho capito, ma a parte i ritardi, ognuno ha il carattere che ha e ha la vita che ha, ma che cosa è successo?
Allora le porto ancora un altro esempio. Si è fatto aprire la scuderia del castello di Praga per poter vedere quello che era una mostra avevano raccolto, adesso non ricordo di preciso.
Si è fatto aprire?
Del Tiziano. Sì. Ma lui si ricorderà meglio di me. Si è fatto aprire la scuderia, sì. È arrivata la responsabile, che era praticamente del Ministero della Cultura, una delle persone più importanti in quella della Repubblica Ceca, è riuscito a andare a invaghirsi della hostess dell'aereo, tanto che praticamente al secondo quadro, al secondo dipinto, la signora, la responsabile della mostra, se n'è andata praticamente.
Vabbè, non mi sembra invaghirsi di qualcuno, non mi sembra un crimine, insomma. Vabbè, comunque Matteo, lei sta contestando il comportamento in alcune occasioni, il comportamento pubblico in alcune occasioni di Vittorio Sgarbi. Vabbè, cercheremo di chiarire domani, adesso non c'è più tempo, come sentite dalla sigla, ci sentiamo domani 18:30. Ciao, la Zanzara.
Quel Cruciani magnifico che fa la Zanzara su Radio 24, uno che se ne strafote, dica.